Zanzara. Con Alessio Maurizi.
18 e 6 minuti, buonasera gentili ascoltatori, ben ritrovati, una nuova serata insieme con la Zanzara, le vostre opinioni all'800 24 0024 al 349 238 6666. Potete anche scriverci come ogni giorno alla Zanzara at radio24.it. L'editoriale di famiglia cristiana è l'ultimo elemento che fa fibrillare il termometro della politica. Non è la prima volta che Famiglia Cristiana se la prende con Berlusconi e che gli uomini del Cavaliere attaccano il settimanale dei Paolini, che secondo Lupi è diventato una fotocopia dell'Unità. Dice in sostanza il settimanale Famiglia Cristiana in edicola domani che il metodo di Berlusconi è annientare, o almeno provarci, chi dissente va distrutto. Intanto però prosegue il balletto delle dichiarazioni attorno a politica estiva, d'accordo, ma insomma è quello che ci viene proposto dai leader politici. Prosegue il balletto delle dichiarazioni sulle possibili geometrie politiche che ci attendono a settembre. Italo Bocchino, il vero capo, secondo qualcuno, dei finiani, addirittura più di Fini stesso, che in effetti interviene molto meno nel dibattito politico rispetto alla dichiarazione di ieri, un governo con tutti dentro praticamente, a parte forse la Lega, oggi insiste e corregge. Può starci dentro anche la Lega, oltre a Casini, Rutelli, una parte del PD, il PDL naturalmente, e forse anche l'UDC. Sentiamo un pochino.
Il Presidente del Consiglio può utilizzare il lodo Casini, arrivare in Parlamento e proporre un nuovo governo di alto profilo politico, e oltre ai quattro soggetti politici che hanno vinto le elezioni potrebbero aggiungersi altri spezzoni moderati dall'UDC di Casini al lato di Rutelli, ai delusi moderati del Partito Democratico, per costruire una maggioranza più ampia, assolutamente Lega inclusa.
Assolutamente Lega inclusa. Ieri non era sembrato così, sembrava che fosse diversa la proposta dei Finiani. Un insulto tira l'altro, potrebbe essere il titolo della situazione. Forse la dichiarazione di ieri notte, o non so esattamente se di oggi, di Bossi, che ha dato direttamente, scusate se mi permetto, dello stronzo a Casini, anche se il TG1 ha abbassato l'audio dell'intervento di Bossi. Però l'abbiamo sentito altrove e quindi siamo arrivati un po' a questo livello. L'insulto stavolta sempre verso il povero Casini, glielo lancia Di Pietro, paragonandolo insomma a una puttana. Sentiamo.
Riteniamo che l'asse prioritario debba essere PD Italia dei Valori. Questi sono i partiti che ci stanno sul campo adesso. Sì. Il Partito Democratico insiste nell'andare appresso alla chimera, ma che chimera? Alla puttaniera UDC di Casini. E senza capire che Casini non si potrà mai mettere con la sinistra, che Casini cercherà sempre di stare in mezzo per lucrare da una parte e dall'altra, e che comunque è tempo perso andare a pezzo a loro, perché tanto alla fine faranno come hanno fatto alle ultime elezioni, se ne andranno piuttosto da soli, ma non faranno squadra, perché non gli conviene, perché stanno bene come stanno, perché vivono di legge, perché tutto quel sottobosco di potere politico, così come stanno, lo stanno prendendo tutto quanto.
A completare il quadro delle dichiarazioni è sempre della serie, il livello dello scontro è questo, è quello degli insulti, e il riferimento anche in questo caso è alla puttana di turno che non è più Casini, lasciamolo stare almeno una volta, insomma. E questi sono Sallusti, il vice direttore del giornale, e Olivier Robea, che sul palco di Cortina incontra, si disputano così a proposito della personalità di Fini. Sentiamo.
Uno è giusto che nella vita cambi, ma dire il fascismo è stato il male assoluto è come dire, come se un uomo dice mia madre è una puttana, e questo offende i fratelli.
Capita,
no?
Capita.
Offende i fratelli, capita, attenzione, capita che uno sia un figlio di puttana.
Alessandro, una cosa.
No, volevo finire il discorso.
Volo, ma tu sposeresti una che è una puttana dichiarata? Fini, con chi è stato? Con chi ha fatto il PDL? Con me, con te?
No, con Berlusconi.
Berlusconi lo sapeva, quindi si è preso a caso una puttana. Cosa
vuole? Vabbè, sì, no,
cioè, voglio dire, se l'è presa lui,
infatti,
scopre che adesso
sai,
è una puttana.
Vita immagino che si
sbagli. Attenzione, questo è molto.
Ma nella vita si
uno non può essere una puttana solo quando fa comodo.
No.
Io non ho visto lo sguardo di Sallusti a questa provocazione di Olivier Robea, però credo che ci sia rimasto un po' secco, perché in effetti è proprio così. adesso tutti e due gli alleati, insomma, scoprono i vizi, soprattutto dopo aver magari apprezzato le virtù in precedenza dell'altro, col quale hanno fondato un partito e insieme al quale hanno costruito una carriera politica. La politica nel PDL si fa con i tacchi a spillo e le minigonne, lo ha detto non un esponente della sinistra ieri, ma Barbara Contini, finiana a questo punto del centrodestra. Onorevole Daniela Santanchè, buonasera, ce l'aveva con lei anche?
Ma credo con me no, perché la mia storia politica credo che sia abbastanza nota a tutti, il coraggio che ho avuto, le denunce che ho fatto, le battaglie che ho condotto e che sto conducendo, per cui se era rivolta a me ho già risposto ieri che i tacchi a spillo logorano chi non ce li ha.
Devo dire che la battuta non è male, l'abbiamo apprezzata anche noi, ma i giornali hanno accostato insomma tutte quelle figure femminili che insomma nel PDL si distinguono anche per di donne naturalmente, per la loro femminilità. E c'era anche lei.
C'era un concetto nel centro-sinistra che bisognava mortificare il proprio corpo. Io non vivo nei retaggi culturali di Platone, che diceva che il corpo era la prigione dell'anima. Sono una donna del mio tempo, quindi non voglio sacrificare ciò che non è una fortuna, cioè non è un merito, una fortuna, nascere piacevoli, più o meno belle, più o meno interessanti. E detto questo si va avanti. Lei sa che in questi giorni c'è un grande dibattito tra le donne repubblicane e quelle democratiche negli Stati Uniti d'America, dove peraltro è stato girato anche un video a tal proposito, e credo che non ci si debba vergognare della propria femminilità.
Ecco,
ciò
però,
che io
sì.
ho sempre detestato è l'omologazione. Non mi sono omologata a quello che è un pensiero unico della sinistra,
sì.
Il concetto che era quando noi eravamo piccoli nelle fiabe del bello scemo lo vogliono ancora fare convivere e vivere nel terzo millennio.
Ma la Barbara Contini è com'è, brutta intelligente?
La Barbara Contini è quello che si vede, voglio dire.
Cioè?
È stata, ma a me non interessa l'aspetto estetico, io ce l'ho con chi vive male il proprio aspetto estetico, perché vede, il complesso non è mai proporzionato al difetto. Ci sono donne che sono brutte e che vivono bene la loro bruttezza, perché possono essere erotiche, possono essere sensuali e non ce l'hanno col mondo. Io credo che alzarsi la mattina, guardarsi allo specchio e piacersi è un modo per essere migliori come umani e per essere più buoni con il prossimo. Se uno si guarda la mattina e si vede un mostro e si vede un cesso, è soltanto a voglia, voglio dire, di rivendicazioni, a voglia di cattiverie.
Questo...
un mondo di buoni anche nelle fiabe che leggevamo da piccoli è un mondo di belli e anche un mondo di buoni. La principessa era bella, era buona,
sì.
La strega era brutta e cattiva.
Mi sembra che comunque forse anche all'interno della sinistra questa posizione, che è un retaggio, non so, degli anni 70, forse sia anche un po' maturata. Però detto questo, Santanchè, con qualcuno ce l'avrà avuta. Lei dice giustamente, io ho la mia storia, in effetti lo sappiamo, lei è entrata, uscita, ha portato avanti le sue idee anche a costo di litigare a volte con tutti, poi è rientrata adesso nel PDL, tra l'altro con un incarico, l'ultimo importante, ne parleremo, le squadre della libertà. Ma con chi ce la poteva avere allora la Contini? Con altre onorevoli? Ci sono delle onorevoli?
Faccio una precisazione a quello che lei ha detto.
Sì.
Io sono la rappresentazione vivente che, essendo Berlusconi non un dittatore, anche chi dissente, per portare avanti le proprie battaglie, poi si trova la sintesi politica. Quindi anche per sfatare il fatto che ultimamente Berlusconi ha degli attacchi come fosse il dittatore massimo di questo paese. Io sono la testimonianza, la rappresentazione fisica che si può dissentire, si può trovare una sintesi politica.
Certo, lei stessa però la dimostrazione che quando non tira aria il cavaliere, insomma, non è che la manda a dire, insomma, se ci sono dei motivi di dissenso, anche...
Se ci sono motivi di dissenso devono essere fatti con forza, perché è la passione che dà forza alle idee, e quindi io ammiro e apprezzo tutte quelle persone che fanno battaglia con forza in maniera trasparente.
Ecco, però lei non mi vuol dire se c'è qualcuna nel PDL o anche non nel PDL che si è fatta strada semplicemente con le minigonne e coi tacchi, a meno che non vogliamo pensare che la Contini così abbia straparlato con qualcuno, ce l'avrà avuta, insomma, no? Ci sarà qualcuna che invece è così, non lei.
Ma io guardo guardi, io non le conosco. Io conosco donne del centrodestra capaci, che hanno dimostrato di essere all'altezza del ruolo. E poi sa qual è il problema? Che io non mi farò mai parte di quella squadra che ha la sindrome dell'ape regina, che pensa di essere la migliore. Ci sono donne più bravi, donne più capaci, donne più belle, ma donne che sono impegnate. Quindi io veramente parlare male delle altre donne è un gioco che non mi appassiona, non mi appartiene e non lo eserciterò mai. E mi dispiace che una donna come la Contini faccia di queste polemiche, che non solo fanno male alle donne, ma che fanno male alla politica, perché lei se lo ricorda quando Alberoni molti anni fa sul Corriere della Sera scrisse un bellissimo articolo dal titolo "Le donne non sanno fare branco". Poi ci lamentiamo, abbiamo la sindrome del capo perché non sappiamo fare squadra, cosa che gli uomini hanno imparato a fare molto bene.
E allora riprendiamo un attimo il punto, però, perché è vero che su questo modello di donna, però, al di là di come ognuno di noi la pensi, nel PDL in particolare, è al cavaliere, ha saputo scegliere delle donne anche di bella presenza. Il punto però che le vorrei chiedere è questo: è un'esigenza del capo del governo e del capo della coalizione, o si fa perché piace agli elettori, secondo lei, Santanchè? Perché è inutile negarlo che questo esiste, insomma.
Non è che è un'esigenza, è quando si riesce, voglio dire, a trovare delle donne piacevoli che abbiano poi anche l'intelligenza, la passione, il credo politico, diciamo, non è più un ostacolo, ecco, non dobbiamo più essere modello Rosi Bindi per fare politica. Devo dire che c'è stato uno sdoganamento, io però non voglio togliere niente a Berlusconi, ma io sono diventata deputato e prima donna relatrice della legge finanziaria con un capo che si chiamava Gianfranco Fini, non si chiamava Berlusconi, e portavo già i tacchi a spillo, mi truccavo, i capelli lunghi e, perché no, anche degli abiti, voglio dire, molto femminili. Per cui che voi adesso vogliate vedere in Berlusconi anche questa cosa qua, trovo che siete un po' fuori tempo.
No, non è che io voglia trovare, la domanda che le ho fatto è questa: dato che è innegabile che ci sia un riferimento, una preferenza per donne che hanno anche questo aspetto, insomma, quest'arma in più, mi chiedevo se, secondo il suo punto di vista, è un'esigenza che poi rende dal punto di vista anche delle urne, cioè, voglio dire, alla gente piace e quindi è giusto puntare su questo anche dal punto di vista elettorale, oppure no?
Sì. È uscito poco tempo fa una ricerca dell'Università di Palo Alto che ha fatto un test e ha studiato il fenomeno da un punto di vista psicologico, e cosa è emerso? È emerso che alle donne di aspetto piacevole si dedica più attenzione rispetto alle donne di un aspetto meno gradevole. Perché vede, non essendo, avendo superato quel retaggio culturale di Platone, oggi il corpo è il nostro biglietto da visita, è il catturare l'attenzione e poter avere una via privilegiata per essere ascoltate. Poi certo che se la bellezza non è accompagnata dall'intelligenza svanisce, perché è la raccomandata a tempo, con tempi di scadenza molto veloci. Però voglio dire, anche Obama nella campagna elettorale americana, se lei si ricorda, ha usato questo concetto. Allora, siccome oggi la politica deve essere consenso, no? Obama l'ha fatto al maschile, ha usato la sua fisicità, ha usato il fatto di essere un bell'uomo, prestante, atletico, con il cosiddetto physique du rôle, e ne ha fatto un'operazione di marketing politico.
Sì, sì, questo
io
è in
mi
dubbio.
Stupisco perché quando si parla di donne si trova che ha i tacchi a spillo, ma come le ho dimostrato è evidente che si ha maggiore attenzione, però lei, poi è tutto effimero.
Però lei mi parlava dall'altra parte di un modello Bindi. Non è molto corretto forse anche da parte sua, no? Tra l'altro lei è molto migliorata come immagine.
Ma le voglio solo dire una cosa, siccome io appartengo già per certi aspetti alla preistoria del Parlamento italiano, quando io sono diventata deputato, non 25 anni fa, ma nel 2001, ero l'unica con i tacchi a spillo e le assicuro che mi sentivo, non so se lei è padre, ha mai portato i suoi figli allo zoo a vedere l'orso bruno, mi venivano a vedere perché ero quell'animale strano che non si capiva come mai ero arrivata al Parlamento italiano, perché oggi dove ci sono molti tacchi 10, nel 2001 ce n'era uno solo che era il mio. Quindi voglio dire,
è stata un'anticipatrice in qualche modo.
No, ma ho vissuto su di me questa curiosità, questa non consuetudine, questa non abitudine, ed eravamo nel 2001, quindi eravamo già nel terzo millennio, ma eravamo entrati ancora con le categorie del secondo.
Vabbè, cioè, sulla
non è
Bindi,
che una
però
donna
non mi
impegnata deve essere brutta, cioè, ma chi l'ha detto?
Ah, nessuno, no, ma sulla Bindi non mi vuole rispondere, non ha cambiato un po' l'immagine,
è
migliorata.
Ma cosa vuole che le dica? Non è che le posso dire che è bella la Bindi, è una donna che io stimo, che ha grande passione politica e poi che
non la bellezza, parliamo anche dell'immagine, no? La capacità di avere un'immagine piacevole. Su questo, insomma, mi
su
sembra di poter
cosa,
dire...
Insomma, cosa? Su questo cosa? Qual è il problema? Che la Bindi non è bella, non è un problema, non è, è nata così, è così,
no,
ha fatto...
È lei che ha fatto riferimento...
No, ho detto, il modello non è più il modello, modello Bindi, che è stato in questo paese per molti anni. Il modello non è più Nilde Iotti, anche se Nilde Iotti, voglio dire, è stata la prima amante, e forse ha fatto il presidente della Camera perché era l'amante di Togliatti. Allora, se parliamo di modelli che ci siamo stupiti dei comportamenti di oggi, cioè Nilde Iotti era l'amante di Togliatti ed è diventata presidente della Camera. Cosa diciamo? Che la Iotti era un escort? Non credo. Era semplicemente una donna innamorata del capo del Partito Comunista e poi è diventata presidente della Camera. Con tutto ciò, grande rispetto per Nilde Iotti. Però oggi, se ci fossero quei giornalisti, quegli intellettuali così sofisticati di sinistra, cosa direbbero di Nilde Iotti che diventa presidente della Camera perché è la donna del capo? E allora di che parliamo, scusi?
No, infatti, di che parliamo? La domanda era su Rosi Bindi, però volevo sapere se secondo lei era migliorata l'immagine di Rosi Bindi, perché insomma mi sembra che avesse fatto degli sforzi in quel senso, proprio per migliorare la sua immagine, non la bellezza.
Scusi? Non ho capito, sembrava?
Per migliorare l'immagine Rosi Bindi, credo che ultimamente abbia fatto degli sforzi, proprio per, diciamo, in ordine agli argomenti di cui stiamo parlando. È quello che volevo, una conferma da lei, insomma, ecco. Che però non arriva.
Iotti rimane un politico capace, intelligente sicuramente, con idee naturalmente diverse dalla mia, ma grazie a Dio, perché non sono per l'unicità delle idee e del pensiero.
Vorrei ancora farle una domanda, invece, questa più di attualità, perché lei, insieme a, credo, almeno così dicono i giornali, Dell'Utri, Michela Brambilla e Valducci, avete avuto l'incarico di organizzare sul territorio queste benedette squadre della libertà. Qualcuno chiede prima di tutto di cambiare nome, perché il termine squadre richiama altre cose del passato non proprio piacevoli, no? Di che incarico si tratta? Perché sappiamo che ci sono i promotori della libertà, ci sono altre reti, altri circoli.
Semplicemente abbiamo fatto una riunione dove si è deciso di avere un'organizzazione più territoriale, più capillare del popolo della libertà. E quindi in tal senso stiamo lavorando. Ci sarà il coinvolgimento di moltissime persone, di tutti gli amministratori locali, dei sindaci, degli assessori e di tutti quanti, perché vogliamo organizzare bene il partito sul territorio, semplicemente questo.
E com'è questa squadra? Ben assortita, diciamo, sono quattro nomi anche molto lontani tra loro, no?
Ma guardi, non siamo solo noi quattro, allargheremo, ce ne saranno tanti altri, abbiamo un'altra riunione il 2 di settembre per lavorare, ma sì, non siamo per chiudere, siamo per aprire, per cui adesso la prima riunione c'eravamo noi, allargheremo assolutamente ad altri, perché il convergimento. Cioè, la politica prima di Berlusconi era un casta che cercava di chiudersi a riccio. L'avvento di Berlusconi invece apre e vogliamo aprire a tanti italiani che hanno la passione della politica, sì, e che non hanno avuto ancora la possibilità di entrare.
Lei dice di aprire. Noi però abbiamo avuto ieri Giovanardi, che in rappresentanza di una pattuglia di una decina di onorevoli e rotondi e anche altri, dice che loro non sono stati invitati al vertice del PDL e sono rimasti un po' sorpresi di questa esclusione.
Risposta che posso dare io, mi dispiace, io peraltro sono qua a Cortina, stasera un dibattito pubblico politico col ministro Rotondi.
Ecco, magari è l'occasione per un chiarimento.
Sì, ma vede, non bisogna, io credo che in un momento come questo, sì, non bisogna tirare per la giacchetta il Presidente del Consiglio per alzare il prezzo. Bisogna invece essere un solo uomo e cercare di attuare quel programma di governo che gli elettori vogliono, che dobbiamo cambiare questo paese, migliorare la qualità della vita degli italiani, per cui non si tratta di protagonismi o di personalismi.
Ma loro non vorrebbero essere un solo uomo, solo che sono rimasti fuori, quindi...
Allora, sono rimasti fuori da niente, come le dicevo pochi secondi fa. Questa è una squadra che parte, che si allarga e che vuole coinvolgere tutti, e per cui ci mancherebbe altro che il ministro Rotondi e il sottosegretario Giovanardi non ne facessero parte. Fanno parte del governo, faranno parte dell'organizzazione.
Stasera, visto che nel dibattito casualmente capita che ci sia anche Rotondi, insomma, magari una promessa in questo senso si può
fare. Guardi, siamo in onda su Sky, ci siete anche voi, credo.
Perfetto, sì. Sì, sì.
Avrete tutte le risposte dal ministro Rotondi.
Va bene, grazie. Allora, onorevole Santacchi, buona serata.
Arrivederci.
18:27, abbiamo un minuto per sentire un ascoltatore. Intanto all'800 24 0024, chi abbiamo? Luciano da Ascoli, buonasera.
Sì, buonasera.
Prego.
Scusi, io volevo replicare all'intervento della Santacchè. Cioè,
sì.
Già affermare il fatto che un modello Rosibindi mi sembra una discriminazione al contrario, nel senso di dire praticamente il modello Rosibindi non va più bene perché è brutta, bisogna portare delle donne belle in Parlamento. E dopo lei si è vantata...
Cioè, un po' quello che lei diceva, sì, sì, senza nascondersi troppo con le parole. Sì.
Si è vantata che nel 2001 è stata la prima donna in Parlamento a portare i tacchi a spillo. A me sembra che noi mandiamo delle persone in Parlamento per essere ricordate per le riforme che fanno, non per i tacchi a spillo. Ecco, dimostra il desiderio di dimostrarsi sempre come persona visibile. Scusi, sono un po' emozionato.
Va bene, va bene. È chiaro comunque quello che lei voleva dire. Grazie.
Massimiliano Fuffas, architetto, designer, art creator, life stylist.
Lei però deve pensare che l'architetto persegue un valore di bellezza.
Un valore di bellezza che però...
Questa casa crolla, certo. Però devi pensare che in questi due secondi che rimane su, pensi alla bellezza di... Passa uno e dice, che bella casa, burburum.
Scusi, architetto, però perché uno dovrebbe comprarsi una casa che crolla? Dopo cosa gli rimane?
Il mutuo.
Sembra una sparata alla Fuffas, quella del sindaco di Roma. Fuffas, la parodia di Maurizio Croxa, dell'archistar, che forse l'avrà anche ammesso pubblicamente, insomma, sostanzialmente è Massimiliano Fuxas. Ma insomma, sembra una sparata alla Fuffas, quella di Alemanno, che ha detto abbattere Torbella Monaca e ricostruirla da capo, con un quartiere con giardini, ville sul modello della Garbatella. Insomma, sembra che l'abbia sparata grossa, però forse non è così, perché insomma Alemanno ha detto noi abbiamo un master plan, ve lo faremo vedere ad ottobre, ci stiamo lavorando da mesi, e in effetti le prime dichiarazioni sono di apertura anche da parte, per esempio, di Massimiliano Fuxas. E allora veniamo all'originale, che certo normalmente non è tenero col sindaco di Roma. Sentiamo Fuxas possibilista.
Difficilissimo dire quanto si deve distruggere e quanto deve rimanere in piedi, perché non è una questione estetica, è una questione di ricostruire le relazioni fra gli esseri umani. E gli abitanti sono parte integrante dell'architettura, d'accordo che bisogna intervenire, perché sono state costruite male, sono mal pensate. E l'altro fatto è ricostruire dei rapporti comunitari fra parti di società con un'altra parte.
E noi siamo anche andati a vedere, abbiamo scoperto per esempio che a Lucca una cosa del genere l'hanno fatta, cioè hanno abbattuto un quartiere, lo stanno rimodernando, i lavori saranno finiti probabilmente già l'anno prossimo. Insomma, sembra una sparata, sembra fanta architettura, ma forse non lo è. Abitanti di Torbella Monaca, però chiamateci all'800 24 0024, fateci sentire la vostra voce. Volete essere abbattuti e ricostruiti, oppure volete rimanere quello che siete, insomma, Torbella Monaca, come si dice, insomma. Sentiamo qualche voce intanto raccolta in queste ore dai TG.
Alema, quando te manna a vivere, piacerebbe, beh?
Basta manutenzione, stanno le fogne che non hanno mai riparato, perché qua non c'è anche la prova, noi siamo abbandonati tutto il mondo, cioè, non... guarda che schifo qua. Qui è la faccia, eh? Alema, se vuoi fare una bella cosa, io puli qua sotto, no? E vuoi spondere tutta casa.
No, puli, no, e ci butti fuori casa.
A buttare la gente fuori casa? Ma io dico, se veniamo a casa tua e se buttiamo fuori casa tua, c'hai i ragazzini, ci stanno maggi, quei ragazzini dei 2 anni, in mezzo alla strada.
Spendi i soldi che non servono, basta mandare qualcuno e ci ripara i casi. Ti fa le tubature, ci fa le tubature nuove, ma posso dire, non puliscono le strade. E le pulizie le devo fare da noi. C'è uno schifo.
Alema, vieni a pulire le strade, non è male, come dire, va bene abbattere, ricostruire, fare grandi progetti, però se poi dopo i problemi sono sempre gli stessi, come per esempio la banale pulizia delle strade, allora andiamo male. Abbiamo i titoli dei TG di mezzasera, TG2.
Lettera napoletano dei 3 operai che la Fiat di Melfi non riammette al lavoro. Il ministro Matteoli, le sentenze vanno rispettate anche quando non ci piacciono. Vertice della Lega a Milano, domani l'incontro di Berlusconi con Bossi, scatena polemiche l'attacco di Famiglia Cristiana a Berlusconi, distrugge chi dissente, il PDL accecati dalla faziosità. Somalia, il terrorismo, islamici legati ad Al-Qaeda assaltano un hotel frequentato da politici, più di 30 le vittime, fra loro 6 parlamentari. 4 agenti della squadra catturandi a Palermo seguiti, fotografati e minacciati. Sulle tracce del capo di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, avevano arrestato diversi boss.
Così dunque il TG2, adesso studio aperto.
Scontro frontale a Foggia, muore un bimbo di 2 anni, il fratellino e i genitori in gravi condizioni, ferite, anche 2 persone sull'altra vettura. L'incidente sarebbe stato provocato dall'invasione di carreggiata di un'auto pirata. Faccio un tuffo e torno, ma i carabinieri, travestiti da bagnanti, lo ammanettano tra le onde. È stato catturato così il boss dell''ndrangheta Salvatore Facchineri. La latitanza non gli aveva impedito di andare in ferie a Tropea. Il centro-sud torna a boccheggiare, le temperature salgono oltre i 30 gradi ma con un tasso di umidità elevatissimo. Livello 3 di allarme, vecchi e bambini a rischio, e al bioparco della capitale dieta ghiacciata per gli animali. Pagherei per non essere Renato Vallanzasca. In esclusiva a Studio Aperto parla il bel René. A Venezia sarà proiettato il film sulla sua vita da bandito, ma lui non ci andrà. Oggi capisco chi mi odia. I bookmakers scatenati in Gran Bretagna, il principe William sarebbe pronto a capitolare. Le nozze con Kate Middleton dovrebbero essere celebrate entro il 2011. Si scommette sul mese in cui i 2 eterni fidanzati andranno all'altare e persino sulla meta del viaggio di nozze. Ecco Piggy e Max, un cinghiale e un labrador, amici per la pelle. La strana coppia vive in una fattoria campana. Il maiale selvatico era orfano, il cane lo ha adottato e adesso sono inseparabili.
Massimiliano Fuffas, architetto, designer, art creator, lifestylist.
Lei però deve pensare che l'architetto persegue un valore di bellezza.
Un valore di bellezza che però...
Questa casa crolla, certo. Però sì. Devi pensare che in questi 2 secondi che rimane su, pensi alla bellezza di... Passa uno e dice, che bella casa, brum.
Ah. Scusi, architetto, però perché uno dovrebbe comprarsi una casa che crolla? Dopo cosa gli rimane?
Il mutuo.
E l'abbiamo detto, sembra una sparata alla Fuffas nella parodia di Crozza, l'idea di Alemanno di abbattere Torbella Monaca e ricostruire un quartiere nuovo di zecca. Però, come dicevamo, siamo andati a guardare, abbiamo scoperto che qualcuno una cosa del genere l'ha già fatta, o meglio la sta ultimando, il comune di Lucca, e abbiamo convocato Angelo Monticelli, buonasera.
Buonasera a voi, buonasera.
Assessore alle politiche sociali ed abitative del Comune di Lucca, tra l'altro abbiamo strappato a una giunta, state elaborando qualcosa proprio sui piani abitativi? No.
Sì, non in questo non momento, in questo ma momento. L'abbiamo elaborati per dare un'informazione più giusta e mirata circa 20 giorni o sono.
Ecco, perché l'iniziativa è ampia, ora lei ce la descriva. Io leggo dalla sintesi dell'ufficio stampa del Comune, insomma 148 appartamenti, sì. 62 alloggi di edilizia sovvenzionata, altri di edilizia agevolata, convenzioni eccetera eccetera, e anche criteri innovativi, pannelli fotovoltaici sui tetti, si cerca di risparmiare, di mettere i giardini, insomma un quartiere popolare davvero innovativo. E poi soprattutto la cosa interessante, assessore, voi avete abbattuto per ricostruire.
Esatto. Esatto, ecco, sì, qui posso essere più preciso. Dunque, questo progetto è un progetto veramente ambizioso che porta la data, lo startup del 2007, no? Praticamente è stato presentato un progetto realizzato insieme all'ente gestore qua locale e siamo riusciti ad aggiudicarsi il finanziamento da parte ministeriale, prevedendo appunto il risanamento di un intero quartiere, ma anche la ricostruzione con tecniche innovative, con tecnologie a risparmio energetico, no? Le costruzioni che noi abbiamo iniziato a demolire risalgono al dopoguerra e interveniamo in due fasi. In una prima fase abbiamo già demolito dei blocchi per un totale di 26 appartamenti e questi appartamenti praticamente verranno riassegnati una volta che grosso modo nel 2011 verranno consegnate le prime abitazioni.
Mi scusi se interrompo un attimo perché questo mi sembra un punto delicato, poi la faccio proseguire. Queste famiglie, questi 26 appartamenti abbattuti, adesso dove, insomma, come l'ha presa la gente?
Ecco, guardi, veramente questa è stata una fase molto delicata per la nostra amministrazione. Noi abbiamo trovato in ERTA appunto l'ente gestore una collaborazione forte e diciamo risolutiva a tutti quei temi, a tutte quelle problematiche che si sono accese portando in mobilità diverse famiglie. Però ad oggi veramente siamo riusciti diciamo a dare delle risposte adeguate a ogni modulo familiare e quindi sono collocate attualmente in diciamo in appartamenti ancora di proprietà comunale, no? E quindi una volta che praticamente noi riusciamo, riporteremo sul mercato questi nuovi appartamenti, le famiglie verranno nuovamente spostate.
Ma dovranno pagare un'integrazione? Erano proprietari?
No, assolutamente no. Anche il trasloco l'abbiamo curato direttamente noi come amministrazione, certamente.
E invece gli altri appartamenti saranno messi sul mercato? Ma che tipo di mercato è, assessore?
Beh, guardi, gli appartamenti, dunque, grosso modo, 62 appartamenti sono di alloggi edilizia sovvenzionata a canone sociale, quindi questi verranno assegnati direttamente dal bando diciamo regionale.
Quindi edilizia, cioè,
no?
Case popolari, quelle che una volta si chiamavano case popolari.
Per definizione chiamiamo case popolari. Poi 50 invece appartamenti saranno appartamenti di agevolata in affitto, sempre inferiore come affitto comunque a quelli che sono i costi diciamo del mercato. E grosso modo nel rispetto di quelli che sono i patti territoriali lucchesi dovrebbe aggirarsi fra i 350 e i 560 euro mensili. Quindi parliamo di agevolata in affitto. Poi gli altri 36 di convenzionata a vendere, no? Anche questi praticamente avranno un prezzo di mercato inferiore, serviranno anche proprio per calmierare, no? Diciamo un po' quella che è l'attenzione verso i costi sempre maggiori per l'acquisto della casa.
E
l'importo grosso modo si attesterà, ora sono cifre non certe, sui 1.900 euro.
Comunque prezzi accessibili, quindi una vera iniziativa per chi in qualche modo sul mercato immobiliare ha più bisogno. Senta, assessore, secondo lei,
c'è una precisazione, la posso fare, molto importante. Potranno accedere a questi bandi che noi porteremo in pubblicazione a breve solo quelle famiglie che sono in un range di reddito particolare, ovvero noi andremo a coprire quella fascia di cittadini cosiddetta grigia, no? Che hanno delle risorse economiche superiori a certi valori.
Superiori a certi valori?
Superiori, nel senso che praticamente queste offerte sono rivolte a chi ha un reddito medio che supera i limiti per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, ovvero, come diceva lei, quella popolare.
E perché, scusi, non forse mi sono
perso? Perché quella popolare, per chi ha un reddito inferiore, grosso modo, credo a 17.000 euro, può accedere attraverso i bandi all'edilizia sovvenzionata.
Ah, quindi insomma ci sono, diciamo, possibilità per tutte le fasce di reddito medio-basse.
Perfetto,
allora ci siamo capiti. Senta, ha sentito l'iniziativa, la proposta del sindaco di Roma Alemanno? Cosa ha pensato? Ci copia?
Ma guardi, io veramente la proposta di Alemanno, io credo che anche noi, quando ci siamo mossi, abbiamo progettato, no? Lo spirito era un po' quello, di riqualificare tutto un quartiere fatiscente, no? Però di realizzare queste nuove costruzioni in un'ottica diciamo migliore, più avanzata, che dava rispondenza anche alle nuove tecnologie dell'abitare, migliorare, no?
Ma secondo lei si può fare anche in una città grande, in una capitale come Roma, dove i problemi e anche le dimensioni sono maggiori, perché credo che Dorbella Monaca ospiti qualche centinaio di migliaia di abitanti, poi non so quali sono i palazzi, gli edifici su cui si sta concentrando l'attenzione. Secondo lei è possibile?
Ma guardi, per me è possibile, perché anche noi questa zona è una zona importante, era una zona densamente abitata, no? E quindi noi volevamo migliorare, ma migliorare proprio la qualità della vita, ha capito? Sì. Grazie, come si può dire, a un'urbanizzazione di buon livello, se non di alto livello. Ecco, un po' questo è stato il nostro obiettivo.
C'è un consiglio,
che lo stiamo forando.
C'è un consiglio che vuol dare Alemanno? Se ci sta ascoltando qualcuno della giunta, da cosa siete partiti voi per...
Noi siamo partiti da questa forza, avevamo capito che tutto un quartiere, tutta una zona, come del resto sta valutando Alemanno, dovevamo riqualificarla, riscrivere un po' la vita di questo quartiere, no? Riadeguandola a quelli che sono gli indirizzi dell'urbanistica moderna.
Quindi la progettazione, insomma, il punto di partenza è un'idea di quartiere, un'idea di città.
Poi, fra l'altro, ecco quello che consiglierei Alemanno, veramente ecco, diciamo, coinvolgere anche la città, coinvolgere lo stesso quartiere. Noi abbiamo creato un plastico, un gruppo di engineering di Firenze, ci ha realizzato il plastico che è una riproduzione fedele del nuovo quartiere, lo abbiamo presentato alla popolazione, l'abbiamo diciamo resa anche itinerante nelle varie zone della città perché capissero che tipo di risposta e la qualità del nuovo vivere che avrebbe offerto questa riqualificazione.
Benissimo, insomma, progettazione e partecipazione. Grazie assessore, buona
prego.
Serata. 800 24 00 24, allora rinnovo l'invito agli abitanti di Torbella Monaca, credo che siano 300-400 mila circa gli abitanti del quartiere su cui si sta parlando in queste ore, di abbatterlo, ricostruirlo, magari non tutto insomma, però chiamateci, diteci la vostra. E sentiamo adesso gli ascoltatori, chi abbiamo? Walter che ci chiama da Venezia, buonasera.
Buonasera,
prego.
Ascolti, ho chiesto di intervenire perché ho ascoltato con attenzione la chiacchierata che ha fatto precedentemente con la signora Santanchè.
Sì.
E devo dire che mi è parsa più brava di Tarzan nel fare le acrobazie, perché avrei voluto che lei ricordasse alla signora Santanchè che alle ultime elezioni si era presentata contro Silvio Berlusconi e che durante la campagna elettorale fu lei stessa a dire che Silvio Berlusconi preferiva le donne in posizione orizzontale e che lei non gliel'avrebbe mai data. Questa espressione usò più volte in campagna elettorale. E ora si fa paladina del programma del Popolo delle Libertà come fautrice dell'implementazione del programma, quando essa stessa si presentò e non venne eletta con un programma che era alternativo e contro Silvio Berlusconi. E Silvio Berlusconi l'ha premiata per questo suo rinsavimento o conversione, come si voglia chiamarla, l'ha premiata con un posto a sottosegretaria. Questo le dico, con queste acrobazie, questo è il male dell'Italia, che non c'è nessuna coerenza su nulla e ognuno è pronto a saltare sul carro dove più gli conviene, con un opportunismo veramente scandaloso. Questo solo volevo dirle.
Benissimo, grazie.
Prego.
In effetti quello che lei dice ha ricordato delle dichiarazioni che ci sono state. Io stesso a lei ho ricordato non tanto quella quanto sul fatto dei dissidi col capo del governo che l'avevano portata fuori dalla coalizione, e c'era stato anche quel passaggio lì, anche se la conversazione era poi anche sul discorso dell'immagine vincente o meno delle donne piacevoli su cui punta il PDL, e la mia domanda è stata, anche se la risposta è stata un po' evasiva, è perché piace al cavaliere, al capo della coalizione, al dominus della coalizione di centrodestra, o perché piace agli elettori? Probabilmente era un po' la risposta implicita poi della Santanchè, è perché piace anche agli elettori. Ha citato uno studio americano, credo, se non ricordo male, su questo. Bene, Giancarlo dalla provincia di Vicenza, buonasera.
Buonasera dottor Maurizi, l'ascoltatore che mi ha preceduto praticamente ha detto le stesse cose che volevo dire anche io, quindi
che
non, mi soffermo. Però appunto.
Ma se vuole provi a ridirla in modo. No, oppure no, se no, vuole aggiungere qualcos'altro.
No, avrei gradito appunto che sì. Quando ci sono questi personaggi, questi onorevoli che si presentano con argomentazioni che poi non tengono alla prova dei fatti, perché si contraddicono proprio con loro precedenti dichiarazioni, ci fosse magari più, come dire, domande più ficcanti, nel senso poterle mettere proprio in difficoltà di fronte al fatto compiuto, capito?
Sì.
Ecco, questa ovviamente non è una critica.
Ma non sempre. No, ma non
però,
sempre si punta
non
a mettere in difficoltà.
Sì. Con le affermazioni che fanno, ecco. Questo qua poi, in merito alla concezione della donna che, voglio dire, non tutti gli elettori o gli appartenenti al PDL hanno, ma sicuramente che secondo me incarna il Presidente del Consiglio, penso sia nota a tutti, voglio dire, nel senso che gli incontri, tra virgolette, ravvicinati che ha avuto a Palazzo Grazioli non mi sembrano siano gossip, ma mi sembrano fatti abbastanza concreti, ecco, volevo dire queste due cose, diciamo, messe assieme, ecco.
Va bene, grazie anche a lei. Grazie,
buonasera, grazie.
Andiamo a Carlo che ci chiama da Pescara, buonasera.
Sì, salve, niente, io volevo fare delle precisazioni su Fini. Allora, Fini dopo 16 anni, 17 anni che è stato con Berlusconi si è accorto che Berlusconi è quello che è. Due sono le cose, o è troppo scaltro Berlusconi o è troppo tonto Fini. La gente può capirlo da solo. Ma il problema grave adesso, che stavo dicendo... Qual è? Il problema grave è che Fini ha determinato uno squilibrio totale di quelli che sono gli equilibri di governo, o meglio gli equilibri di potenzialità di governo, in ordine al fatto che dopo le elezioni sicuramente Berlusconi e la Lega torneranno nuovamente a comandare, con un enorme squilibrio a favore della Lega che aumenterà i voti e quindi aumenterà anche le pretese di Pozzone in seno al governo. Quindi questo è un fatto innegato ed innegabile che bisogna che la gente capisca e di cui noi tutti ci facciamo vedere quanti danni ha fatto Fini, Fini anche per lui. Per quanto riguarda la Santanchè, bisogna precisare a quella gente che ha parlato prima che la Santanchè è il suo partito, non è stato fatto entrare proprio da Fini nella coalizione, perché Fini si è opposto dicendo che non portava nemmeno un voto, per cui Berlusconi non ha potuto metterli dentro nemmeno come associazione in termini di possibilità di elezioni, cioè non facenti parte del PDL, perché Fini si è opposto anche a questo. Questo per spiegare come stanno le cose. Poi se qualcheduno ha degli elementi validi me li propone e vediamo come stanno effettivamente le cose. Io ho detto la mia. Poi
va bene, grazie.
Contestazioni effettive.
Grazie. E salutiamo Massimiliano Fuxas, buonasera.
Buonasera.
Siamo
buonasera
riusciti a raggiungerlo. Ecco, noi avevamo anche fatto sentire l'imitazione di Crozza, che poi non è la sua imitazione, ma insomma, perché io ho detto sembra un'idea alla Fuffas, presente la parodia che Crozza fa dell'Archistar. Che le
sì,
spara...
ma credo che Crozza sia ispirato da qualcuno che fa la speculazione edilizia sì. Sul lungomare di Genova, come ha riportato sì. Un giornale ieri.
Sì, io credo che ci sia il nome di mezzo, ma anche lo stile diciamo. È completamente diverso. Però io ho detto, sembra una sparata alla Fuffas, perché in effetti quando Alemanno ha detto sta cosa, inizialmente tutti, ma è una butade estiva, eccetera, eccetera. Noi non so se lei è riuscito a sentirci, forse no. Abbiamo appena finito di parlare con l'assessore alle politiche abitative del Comune di Lucca, che naturalmente molto in piccolo, è un comune completamente diverso, hanno fatto una riqualificazione abbattendo delle palazzine e ricostruendo edilizia popolare, proprio quello che Alemanno vuole fare a Roma. Lei che ne pensa, anche proprio in termini tecnici, è fattibile una cosa del genere?
Guardi, io l'ho detto più volte, l'ho scritto più volte, l'ho anche realizzato un esempio a Marsiglia, avevamo un quartiere difficilissimo, molto molto ma molto di più difficile di quello che è Tor Bella Monica. Alla fine che è successo? Abbiamo una parte è stata demolita, una parte è stata ricostruita con architettura contemporanea, una parte è stata diminuita gli skyline, un'altra parte è diventata parco. Beh, c'è stato un lavoro molto fine di agopuntura che ha portato poi a far rivivere il quartiere. Perciò la cosa è possibile. possibile. Io non credo che, adesso non ho sentito quello che dice il sindaco Alemanno perfettamente, però non credo che Alemanno pensasse a tavola rasa, perché lì vivono 35.000 persone, ci sono sentimenti, ci sono, vede, anche in un quartiere difficile si consolidano dei sentimenti, nascono i propri figli, lì ci sono pezzi della propria vita, anche difficile, anche non sempre felice, però questa fa parte di un sentire comune. Allora, quando si interviene in una città, non è che si interviene in aperta campagna dove non esiste quasi nulla, è solo il rispetto ambientale la parte più importante, ma c'è questo rapporto importante fra la città e gli abitanti, e gli abitanti sono la cosa più importante della città, perciò la cosa è fattibile, ma fatto con molto cesello, con molta attenzione.
Ecco, se io prima avevo detto, sbagliando, 300.000 abitanti, sono 35.000.
No, sono pochi, sì. Sono 350.000 abitanti e tutto il complesso generale di quell'area, sì. E poi sono 35.000 gli abitanti della parte, quella più sensibile. Lì ci fu un intervento dell'ISVEUR. Sì. Che io criticai fortemente quando ero giovane contro un sindaco che si chiamava allora Vetere, allora credo non è più fra di noi il sindaco di allora, perciò è meglio non criticarlo, però fu un intervento voluto dal pubblico e dal privato pensando di trovare una soluzione a una domanda abitativa molto forte. Molte volte però le buone intenzioni, specialmente quando coinvolgono persone che non si conoscono, stati sociali differentissimi, portano a dei risultati che sono esattamente il contrario di quello che uno si è proposto.
Sentiamo un attimo, visto che lei dice di non averlo sentito del tutto pienamente, uno dei passaggi dell'intervista di Alemanno in cui specifica quello che intende fare a Torbella Monaca. Sentiamo.
Sicuramente quella che va demolita è Torbella Monaca. Torbella Monaca, per chi ce l'ha presente, quelle torri di Torbella Monaca sono state costruite con meccanismi di prefabbricazione. Oggi sono case dove ci piove dentro, perché i prefabbricati in questi anni e mesi non stanno più insieme e cola l'acqua dentro.
Vabbè, questo era un passaggio, naturalmente non è tutto il pensiero.
Sì, dal punto di vista tecnico non fa una grinza, certo. Ha ragione. Lì è la questione sempre di andare, cioè partire da un presupposto che bisogna lavorare nella periferia, è la parte più importante oggi della città, però vicino a questo bisogna pensare a grandi provvedimenti, al convegno a cui ho partecipato, indetto da Alemanno, fece un intervento dicendo, guardate, la parola periferia è impropria, perché nel centro storico di Roma vivono 127.000 persone, la città di Roma è di oltre 3 milioni di abitanti, perciò la vera città è quella che noi chiamiamo impropriamente periferia.
Ma c'è un ritorno indietro rispetto all'epoca delle palazzine, delle costruzioni indiscriminate, o sono, come dire, sono solo fuochi di paglia da questo punto di vista? Cioè si prende Torbella Monaca, però tutto il resto si continua a costruire palazzi che poi dopo scopriamo sono solo cattedrali nel deserto, oppure c'è un cambio di rotta?
Ma io credo che purtroppo non c'è un cambio di rotta, sono ottimista come tutti sanno, però in questo caso credo che non ci sia un grande cambio di rotta, perché si è costruito negli ultimi 10 anni a Roma enormemente, si è costruito in aree che sono, l'area che va verso Fiumicino, per chi non conosce Roma c'è un'autostrada che va dal centro fino all'aeroporto di Fiumicino, quest'area è stata fortemente urbanizzata, come è stata Roma Nord urbanizzata e Roma Est, si è costruito enormemente dicendo che non si costruiva nulla, ecco, i costruttori hanno avuto mano libera costruendo delle cose che non sono propriamente formidabili, basta vederle e uno ne se ne rende conto. Allora, vicino a questo però c'è il problema reale della città costruita. La città costruita va fatta, per questo, una manutenzione, e i soldi sono sempre meno, perciò molte volte in edifici anche di qualità si ha un grande degrado e i condomini non riescono a risolvere il problema, e l'altra cosa è quella di intervenire con un sistema di collegamenti che non connetta solo periferia al centro, cosa giustissima, ma periferia a periferia, in modo tale da non attraversare,
da non passare sempre nel centro, certo. Va bene, fermiamoci qua, grazie. Adesso c'è il giornale radio che incombe. Massimiliano Fuxas, grazie per essere stato con noi. Buona serata.
Buonasera, grazie a voi. Arrivederci.
19:16 minuti, ben ritrovati gentili ascoltatori, 800 24 0024, tra poco riprenderemo a sentire i vostri interventi, adesso titoli dei TG TG3.
Domani il vertice tra Berlusconi e Bossi, che attacca centristi e Finiani e spinge al voto. Veltroni al PD, non serve una santa alleanza. Nuovo affondo di Famiglia Cristiana contro il Premier, distrugge chi dissente, spacca i cattolici. Il PDL, tesi disgustose. I tre operai di Melfi si fermano davanti ai cancelli della fabbrica, lettera a Napolitano. Il ministro Matteoli, la Fiat rispetti la sentenza. Nelle borse torna il vento della paura, listini in rosso, euro e dollaro ai minimi e per le famiglie in arrivo una stangata d'autunno. A Mogadiscio, terroristi vicini ad Al-Qaeda attaccano l'hotel dei deputati e degli uomini della sicurezza, almeno 32 i morti. Per Sakineh Ashtiani, la donna condannata a morte in Iran per adulterio, è corsa contro il tempo, mobilitazione in tutto il mondo. E Sean Connery, lo 007 più affascinante del cinema, compie domani 80 anni. 90 film, un Oscar e una passione per la sua Scozia.
E così dunque i titoli del TG3, la sintesi invece di Sky TG24.
Duro attacco di Famiglia Cristiana, Berlusconi per il PDL è pornografia politica.
Il governo incalza Fiat, rispetti la sentenza sui reintegri, gli operai scrivono a Napolitano.
A Sky TG24 Alemanno smentisce l'unità, mi spiace per la sinistra ma resto sindaco.
Tirrenia, la Wilt conferma lo sciopero e avverte non viaggiate il 30 e 31 agosto.
Giorni di fuoco in 6 città italiane, allerta per il grande caldo domani e dopodomani.
Giallo a Frosinone, promotore finanziario nudo e senza vita in un lago di sangue.
Manette in spiaggia, i carabinieri travestiti da bagnanti arrestano un boss a Tropea.
Carneficina a Mogadiscio, decine di morti nell'assalto di Al-Qaeda all'hotel dei deputati.
Flebo infetta nell'ospedale di Magonza, morti 3 neonati, altri 4 sono gravi.
Emozioni a tutto campo a 4 giorni dal campionato, le grandi novità di Sky Sport.
C'è una notizia che viene dagli Stati Uniti che mi ha colpito, la pubblica oggi Repubblica. Il serial televisivo che sorride sui malati ora divide l'America. Da quando le hanno diagnosticato quel melanoma allo stadio terminale, dandole soltanto un anno di vita, Katie Jamison, moglie e mamma fino ad allora irreprensibile, ha cacciato di casa il marito, ha cominciato a flirtare col suo oncologo e si è data l'unico vizio che non potrebbe permettersi, il fumo. E questa è la storia di un serial, The Big C, che sta facendo discutere, è anche molto visto in America. Il punto è, si può ridere, si può fare una commedia che ride e scherza tranquillamente sulla malattia, in particolare sul tumore, perché questa è la storia raccontata da una delle protagoniste di un altro serial che credo sia, adesso non ricordo il nome, un altro serial che è stato molto seguito negli Stati Uniti, un'attrice che adesso si è messa a fare la produttrice. Ebbene, 824 0024, ve lo chiedo anche a voi, si può ridere, si può fare una commedia in cui si scherza della malattia? Forse se ne può parlare per evitare che si creino dei tabù, però ecco, arrivare a ridere, a scherzare è un passaggio forte. Siccome sappiamo che i serial arrivano dall'America direttamente anche da noi, prima o poi tramite Sky lo vedremo anche noi. La politica intanto continua, avete sentito gli attacchi, le critiche di Famiglia Cristiana a Presidente del Consiglio Berlusconi, che vuole annientare, dice Famiglia Cristiana, i suoi nemici, che è più o meno la stessa posizione che ha Antonio Di Pietro, che oggi in un'intervista cita Erode addirittura e a proposito di nemici, perfini, non prevede un grandissimo e lungo futuro. Sentiamo Di Pietro.
Purtroppo io conosco troppo bene Berlusconi e dico che ho paura che questo signore faccia come Erode, cioè il bambino l'ammazza quando è piccolo e quindi fine se lo mangia subito prima che si organizzi. Ed è questa la ragione per cui l'Italia Valori ha rotto gli indugi e non vuole stare più a guardare, perché è convinto che al voto ci andremo presto, non perché l'abbiamo deciso noi o perché l'ha deciso il governo tecnico, ma perché Berlusconi dal basso del suo cinismo cercherà di ammazzare il bambino Fini quando è piccolo, prima che gli organizzi il territorio e gli spacchi tutti i gruppi consiliari al comune, alle regioni, alle province.
Di Pietro ne ha anche per casini e prosegue così con l'elenco lungo della politica dell'insulto. Aveva cominciato, ma insomma solo nel giro più recente, Bossi dando, se mi permettete, dello stronzo a Casini, e sempre contro Casini se la prende Di Pietro dandogli in sostanza del puttaniere.
Riteniamo che l'asse prioritario debba essere PD Italia dei Valori. Questi sono i partiti che ci stanno sul campo adesso. Sì. Il Partito Democratico insiste nell'andare appresso alla chimera, ma che chimera? Alla puttaniera UDC di Casini, e senza capire che Casini non si potrà mai mettere con la sinistra, che Casini cercherà sempre di stare in mezzo per lucrare da una parte e dall'altra, e che comunque è tempo perso andare appresso a loro, perché tanto alla fine faranno come hanno fatto alle ultime elezioni, se ne andranno piuttosto da soli, ma non faranno squadra, perché non gli conviene, perché stanno bene come stanno, perché vivono di legge, perché tutto quel sottobosco di potere politico, così come stanno, lo stanno prendendo tutto quanto.
Restiamo sulla metafora, politica della puttana, cioè di chi si presta a incontri con partner i più diversi. Ieri sera dal palco di Cortina Incontri il vice direttore del giornale Sallusti e Oliviero Bea si scontrano sempre su Fini, e anche qui partono le parole grosse.
Uno è giusto che nella vita cambi, ma dire il fascismo è stato il male assoluto è come dire, come se un uomo dice mia madre è una puttana. E questo offende i fratelli.
Capita. No? Capita.
Offende i fratelli. Capita, attenzione, capita che uno sia un figlio di puttana.
Alessandro, una cosa.
No, volevo finire il discorso.
Volo, ma tu sposeresti una che è una puttana dichiarata? Fini, con chi è stato? Con chi ha fatto il PDL? Con me? Con te?
No, con Berlusconi.
Berlusconi lo sapeva, quindi si è preso a caso una puttana. Cosa vuol
dire? Sì, no,
cioè, voglio dire, se se l'è presa lui,
ma
si scopre che adesso
sai,
è una puttana.
Vita immagino che si
sbagli. Attenzione, questo è molto.
Ma nella vita si
uno
sbagli.
Non può essere una puttana solo quando fa comodo.
No.
Insomma, il livello della discussione politica è questo, e come dicevamo ad arellare è stato Bossi. A dire la verità, io l'ho visto prima Sky TG24 e ho sentito la parola, poi ho visto il TG1 e la parola era stata, l'audio era stato abbassato, non si sentiva quando Bossi diceva stronzo, scusatemi, riferito a Casini, sentiamo.
Casini l'ha attaccata duramente, l'ha definita un trafficante di quote latte e di banche. Cosa risponde?
Casini è uno stronzo. Casini è come quelli che non potendo avere meriti né qualità, insulta gli altri.
Questione Fiat, questa mattina dai microfoni di Radio 24 è andato in onda un braccio di ferro tra il leader della FIOM Landini e il conduttore del programma Oscar Giannino. Sentiamo Fioretto e non solo, che è volato tra i due.
No, perché se lei mi lascia parlare riesco anche a dire delle
io
cose.
Io faccio il mio mestiere, faccio delle domande, se lei dice che io la interrompo, lei fa un mestiere improprio, perché mi pagano per fare le domande e la faccio parlare.
Ho capito, lei mi fa domande e non mi lascia parlare, se adesso voglio parlo anche della Germania, degli Stati Uniti, ma mi lasci parlare, abbia la pazienza di ascoltarmi. Se mi avete chiamato, lasciatemi lo spazio di poter esprimere il mio
vecchio pensiero. Giochetto, sta parlando 5 volte il tempo alla fine, perché no, i protagonisti guardi, oggi siete voi. Comunque, vogliamo fare questa roba? Prego, perda tempo dicendo che la interrompo. Prego, perda tempo, io ci rido sopra perché fa troppo bene il suo mestiere.
Ma guardi, il mio mestiere è fare sindacalista, non è fare dibattiti televisivi. Io giornalisti li faccio volentieri per esprimere
servono,
il punto di vista.
Esatto.
Certo. Allora le dico questo, se parliamo della Germania, però valutiamo due cose. Partiamo dal fatto che gli stipendi in Germania sono il doppio che in Italia. In Volkswagen, facciamo l'esempio, che è il più grande gruppo automobilistico al mondo, su 6 milioni di auto che
se voi volete le retribuzioni tedesche senza la produttività tedesca, questo è il punto.
No, ma io arrivo, ma se lei vede che continua a interrompere.
No, chiedo.
L'ho ascoltata.
Chiedo.
Anzi, io non posso neanche interrompere perché mi togliete l'audio quando posso dire altre cose. Quindi abbia la pazienza, santo Dio.
Lei dice dateci le retribuzioni tedesche.
D'accordo. Capisco che lei può non essere d'accordo.
No, io lo dico solo per renderla più frizzante. Lei dice retribuzioni tedesche.
Allora, hanno fatto dei contratti di solidarietà
in cui in Italia, si lavorava in più non con retribuzione aggiuntiva e voi potete dire no quanto volete, ma è così, questo 5 anni fa. No, io sto, guardi, se vuole le mando i documenti in tedesco dell'accordo sottoscritto.
Vede che continua, non capisco perché interrompe solo me, non capisco sinceramente.
No, ma è perché per dire la Volkswagen è arrivata a questo per via di quell'accordo che è di 6 anni fa.
Ma fare un ragionamento oppure no?
Certamente.
E allora la smetta di interrompermi. Però se
vabbè, insomma, si sono presi di mira, però era gustoso nonostante tutto, nonostante al di là di quel che si pensi, questo faccia a faccia tra Giannino e Landini. Allora, 19:27, cosa abbiamo ascoltatori? Vogliamo sentire già qualche ascoltatore? Sì, ne abbiamo molti in linea. Cominciamo con Roberto da Roma. Buonasera.
Buonasera.
Prego.
Senta, diciamo, io mi riferivo al discorso che facevate per quanto riguarda Torbella Monaca e già avevo segnalato il fatto che praticamente a Roma qualcosa del genere era stato fatto qui in zona Tiburtino Terzo. Praticamente io ho 64 anni, quindi una volta quando si conosceva una ragazza che diceva che abitava all'Euro oppure diceva che abitava dopo il Verano, voleva dire che in un caso abitava la Garbatella e in un altro caso abitava a Tiburtino Terzo. Cioè praticamente non era proprio un bel presentarsi, ma niente di particolare, era solamente che una volta c'era un po' più, diciamo così, di continuo. Allora, il Tiburtino Terzo, quello che ha fatto, adesso non mi ricordo nemmeno quale giunta sia stata, comunque circa una ventina di anni fa hanno cominciato ad abbattere tutta una serie di, diciamo, di costruzioni, chiaramente prima ne erano state costruite vicine in zona, e poi le famiglie venivano letteralmente trasbordate, traslocate dalle vecchie alle nuove abitazioni, ma tutto quanto senza che nessuno praticamente perdesse il proprio contesto sociale, cioè praticamente ancora oggi tante figli si ricordano ancora di...
Che anno era?
E parliamo del 1980, roba del genere, 1985, così. Cioè praticamente è stato fatto un intervento, chiaramente non c'erano i pannelli solari, non c'erano tante altre cose, sono state adottate tecniche costruttive di quei tempi, però un lavoro di, diciamo, di letteralmente spostare gente, quindi dare nuove abitazioni fatte nel 35, parliamo.
Ma secondo lei a Torbella Monaca si può fare la stessa cosa? Lei che è di Roma?
Il problema molto semplice è sempre questo, prima di tutto mai distruggere un contesto sociale. Cioè praticamente la gente deve rimanere vicino agli amici, ai parenti o a quant'altro, va bene?
Sì, ma il punto è proprio questo, è che vogliono proprio entrare in quel tessuto sociale disgregato e che non funziona per crearne uno migliore con viali, che ne so, alberi e palazzine diverse, insomma.
L'ambiente si può certamente migliorare, però si dovrebbero anche preoccupare molto di più di migliorare, diciamo, il livello delle persone che tante volte abitano in quelle zone, come in altre.
Ma come si fa a migliorare il livello delle persone? Si possono costruire palazzi diciamo aree residenziali migliori, ma le persone non le cambia nessuno. Forse no, si parte dal punto di vista che le persone siano anche il frutto dei contesti in cui abitano.
Ma il problema è, cioè, il contesto, ma tante volte questa gente, diciamo così, in quel contesto,
sì,
se non gli dai scuole, altre cose...
Ma che contesto, diciamo, è Torbella Monaca? Noi abbiamo fatto anche un appello a chiamarci.
Guardi, io le posso dire, abito nella zona della Tiburtina, non nel Tiburtino Terzo, però di Torbella Monaca dovresti dire io cerco di non passarci.
Ah, addirittura di non passarci?
No, non passarci perché non mi rimane di sul percorso.
Ah, no, no, non perché c'è una ragione particolare, ho capito.
No, però diciamo che ne so, come sembrava. Quella una volta era il Laurentino 38, stessa cosa. È chiaro che se poi diventano centri di aggregazione tipo droga, spaccio e quant'altro, sì, è chiaro che un intervento urbanistico, se serve anche per poi dare una ripulitina, una sistematina, è benissimo.
Ecco, mi pare insomma di capire, Alemanno avrà il suo appoggio, grazie. A proposito della vicenda di Torbella Monaca, noi abbiamo intervistato l'assessore di Lucca che parlava di un caso esemplare, lì hanno ricostruito un intero quartiere, abbiamo ricevuto parecchi messaggi, c'è chi ci ricorda operazioni analoghe anche a Torino nel quartiere delle Acciaierie, chi in altre città, chi dice a Lucca tutto sommato sono stati solo due palazzi buttati giù e ricostruiti, naturalmente i contesti sono completamente diversi, chi citava cose anche a Milano, insomma. abbiamo sentito anche Fuxas, ripeto l'appello agli abitanti del quartiere di Torbella Monaca, 824 0024, chiamateci e diteci se volete essere abbattuti e ricostruiti o se state bene così come... come è stata. Abbiamo sentito poco fa un cittadino di Roma che dice: io preferisco non passarci. Poi non ha chiarito bene se era per questioni di strade o perché non gli piace proprio il quartiere. Allora riprendiamo con i vostri interventi e andiamo a Gianfranco che ci chiama da Modena. Buonasera.
Buonasera.
Prego.
Io poco tempo fa ho assistito a una conferenza di Don Sciorpino, che è l'attuale direttore di Famiglia Cristiana.
Sì.
Al convegno c'erano invitati la Caritas e la CGIL. Sono intervenuto, ho detto la mia, io ho detto Famiglia Cristiana, noi Famiglia Nostra non siamo più abbonati, ma non perché ha preso una certa direttiva politica, per il fatto stesso che fa politica. Quindi è nato come giornale religioso, Famiglia Cristiana, lo dice il nome. Non si vede il perché hanno questa tendenza alla politica e poi ben dichiarata di sinistra, in modo quello di sinistra o destra non... il fatto è che non dovrebbero far politica.
Cioè lei era un lettore di Famiglia Cristiana e adesso
non lo prendono,
sì,
più.
Mi scusi, lei era un lettore di Famiglia Cristiana, un abbonato, sì, e adesso non lo legge più.
No, non lo siamo più, ma mio cognato, mia sorella, ma tanti in famiglia, in chiesa addirittura, che vendevano Famiglia Cristiana, uno poteva prenderla la domenica quando andava a messa, non lo vendono più.
E io è quello che mi domandavo, sa, oggi ascoltando i servizi dei telegiornali su questo argomento mi domandavo proprio, perché al di là di tutto, al di là di dove uno si schieri, se dalla parte di Berlusconi o di Famiglia Cristiana o del... mi domandavo, ma chi scrive quegli articoli, chi pubblica Famiglia Cristiana ha un pubblico che lo segue e a quello farà riferimento, pensando di scrivere cose che interessino quel pubblico. E mi domandavo, dato che per molto tempo Famiglia Cristiana è stato uno dei settimanali forse più venduto in Italia, adesso come volano le copie? Questo però non lo so, lei ci sta dicendo la sua, che non lo legge più. Grazie a Gianfranco da Modena. Andiamo a Luigi che ci chiama da Isernia. Buonasera.
Buonasera, salve. Io volevo sottolineare un po' l'intervento che ha fatto l'onorevole Santanchè. Credo che questo testimoni il livello in cui siamo caduti a un livello veramente indescrivibile. Cioè, se una donna deve essere giudicata o deve piacere agli italiani per essere considerata una buona politica, e parlo dal punto di vista estetico, allora vuol dire che poi non abbiamo capito nulla. Poi paragonare, se mi permettete, Anita Iotti alle persone che circondano il Re Sole, francamente ce sarebbe tantissimo da dire. Io personalmente non giudico una donna, come tantissimi altri intelligenti che tantissimi italiani non giudicano un politico per l'aspetto esteriore, ma per quello che realmente riesce a dare agli italiani, visto che siamo noi a portarli in Parlamento. Mi associo a quello che hanno detto i due radioascoltatori precedenti a riguardo della Santanchè, che prima ha criticato aspramente Berlusconi e poi improvvisamente così è entrata nelle sue grazie. Tutto qua.
Grazie. E c'è una notizia che riguarda Fiat, una dichiarazione battuta dalle agenzie poco fa di Giorgio Napolitano, che esprime vivissimo auspicio che questo grave episodio possa essere superato nell'attesa di una conclusiva, si legge, definizione del conflitto in sede giudiziaria, in modo da creare le condizioni per un confronto pacato e serio su questioni di grande rilievo come quello del futuro dell'attività della maggiore azienda manifatturiera italiana e dell'evoluzione delle relazioni industriali nel contesto di una aspra competizione sul mercato globale. Quindi la dichiarazione a tutto tondo di Napolitano, a cui i tre operai licenziati, poi reintegrati, ma non nel posto di lavoro, solo sullo stipendio da parte della Fiat, di poco fa alle agenzie. E c'è una parte della dichiarazione che mi sembra particolarmente importante. Il confronto e, come dire, la riflessione su fenomeni di grande rilievo per il futuro del paese, forse. E questo mi sembra un punto, non so, è stato già sicuramente sottolineato da altri, che c'è un po' di vuoto forse politico in questa vicenda, perché a vedersela sono la Fiat, legittimamente i sindacati, Però c'è forse una mancanza di regia politica, e non a caso siamo ancora senza ministro per lo sviluppo, perché l'interim ce l'ha ancora Berlusconi. 824 0024, riprendiamo con gli ascoltatori. Chi abbiamo? Sergio da Roma, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Stavo sentendo la trasmissione nel momento che parlava la Santanchè. Lei ha fatto degli esempi, ma chiaramente ribadisco quello che hanno detto già gli altri. Non pensavo che era un deputato, un viceministro, un sottosegretario debba stare lì perché porta i tacchi a filo. Proprio non ci frega niente.
Vabbè, lei non ha detto questo, insomma, ha detto che lei contribuisce a svecchiare l'immagine delle donne e a dare un'immagine
lei,
in più.
Sempre tenendo conto che lei è una persona non eletta, è una persona, io non potevo, un elettore centrodestra, e che se nessuno del centrodestra ha mai votato. Perciò lei sta lì solo perché il Re Sole ce l'ha messa. È una che ha detto delle cose paurose nei confronti del leader e oggi è diventata una sua grande fan. Ma però, in fin dei conti, il livello di dove è arrivato la politica ce l'ha fatto sentire lei con quegli interventi che dopo sono seguiti.
Sì, però scusi,
contri, parolacce.
Il fatto che lei l'abbia criticato e adesso sia di nuovo...
Non l'ha criticato, ha detto delle parole, non so, critiche quelle.
Sì, vabbè,
cioè, critiche è non riconoscere il pensiero di una persona.
Vabbè, ma sul fatto del rapporto con le donne l'aveva criticato dicendo quella cosa delle donne orizzontali. Adesso però è rientrata evidentemente...
è rientrata per problemi di interesse.
Certo, di chi?
Lei un posto in Parlamento non lo troverebbe neanche morta, perché se lei fa una riunione politica lei ci troverà tre persone. Perché non ce va nessuno, ma chi è che va a sentire Santanchè per quello che dice di politico? Niente. E sono un elettore di centrodestra. È come le sparate, voi spesso mettete quella musica da circo. E io penso stasera quale manno è quella che ci vuole.
Sì.
Perché le opere pubbliche a Roma, cioè non siamo buoni in 30 anni a Fanponte, il raccordo anulare non finisce dal 1990, lui adesso butta giù mezza Torbella Monaca e rifà. Beh certo, mancano 2 anni alle elezioni, lui fa questo, stamattina ha offerto alla destra e all'UDC di entrare in giunta. Ma come può? Lei, se lei va a Dragoncello, se lei c'ha presente Roma,
insomma,
di fronte...
In grandi linee, Dragoncello adesso non ce l'ho presente.
Comunque verso Ciglia. Andando sul fiume, lei di fronte vede... la scritta di Ushan, vede quel grande centro commerciale, vede l'aeroporto.
Mi affido a Valeria che è di Roma in regia, e quindi se lei sbaglia qualcosa ce lo dice lei.
Perfetto, allora lì basterebbe un ponte che collega all'aeroporto. Invece noi dobbiamo andare all'aeroporto, facciamo una strada che si chiama via Ponte della Scafa, che sono ancora 2 corsie, e questo da 30 anni.
Questo per dire che ci sono grandi opere che attendono da anni di essere realizzate. E questo è vero, lo sappiamo, però non è secondo me un motivo per dire non facciamo neanche Torbella Monaca se va fatta. Lei però su questo non ci ha detto cosa ne pensa, cioè ci sarebbe da riqualificarlo quel quartiere?
Sì, ci sarebbe da riqualificarlo, perché è veramente nella pena, sta nei giornali tutti i giorni, però poi vendere del fumo di una cosa che non si farà mai, ci sarebbe pure da fare quello che ha detto Fusca, sennò i romani per andare da Ciglia o da qualunque parte a un'altra parte dove vive veramente la gente, nella periferia, devono passare a Termini, perché a Roma, oltre che disegnarle, ma l'ha fatto anche il centro-sinistra, se le vai nelle stazioni da metro, trova disegnate 5-6 metro, non è vero, non ci stanno, le metro sono 2,
sì,
una
sì,
e mezza.
Certo.
La metro B, che fino a Piazza Bologna porta la gente, per vuota, sono dipendente, perciò la conosco bene, eh. E la metro A, che è la vera metropolitana
Di che? Delle metropolitane?
Ma c'è da fare tutto a Roma.
No, lei è un dipendente, di che? Delle metropolitane.
Delle metropolitane. E conosco bene la situazione. Lei la mattina da Tuscolana non riesce a montare, perciò invece di sognare...
C'è troppa gente.
Ma facciamo qualcosa, ma facciamolo. Il raccordo anulare...
Quindi lei dice priorità ai mezzi pubblici, alle metropolitane.
No, io dico tutto. È bello, faccia Torbella Monaca, però mi devi far vedere come la fa. Se no è uno slogan... Mo cominceranno
però,
i slogan.
No, è vero, i politici si sa che vivono anche di dichiarazioni, di annunci, poi insomma sta agli elettori valutare che seguono anche delle azioni concrete. Va bene, grazie, bello questo intervento da Roma. Chi abbiamo adesso? Andiamo, mi fanno segno ma non capisco. No, allora chiamiamo Francesco da Milano.
Sì, buonasera, sono in onda?
Sì, la sentiamo forte e chiaro.
Buonasera, mi scusi, io intanto volevo fare i complimenti non per la trasmissione, ma per il fatto che voi date sempre spunti anche facendo arrabbiare, perché intanto mi rendo conto che non sono d'accordo, però dico, mi fanno riflettere, già questa è una cosa averne oggi in Italia. Poi volevo, io ho chiamato perché ero proprio schifato dall'intervento della signora Santanchè.
Oh, ce ne fosse uno che le dà ragione, ma...
No, ma per due motivi, banalissimi. Sì. Intanto una precisazione storica, la signora Nilde Iotti, che può piacere o non piacere, per carità, era la compagna di Togliatti, non l'amante.
Sì, e questo è vero, e tra l'altro non
è
solo...
È una precisazione non da poco, è no, diventata solo, presidente della sono... Camera, che Togliatti era già morto da
a
anni.
A questo punto ha ragione, esatto, io questo l'ho detto, però ci sono delle date che non tornano, nel senso che Togliatti era morto da oltre 10 anni quando lei è diventata presidente della Camera,
esatto.
Quindi...
Ci sarebbe anche da dire un'altra cosa, sì, che questo pochissimi ricordano, è stata anche l'unica finora donna designata, ancorché per un incarico, come si dice, un incarico soltanto per vedere se era possibile, però l'unica donna designata alla presidenza del Consiglio dal presidente Cossiga, ha avuto un incarico di un paio di giorni, mi sembra.
Questo non lo sapevo.
Sì, ma vabbè, questo è un dettaglio, ma per dire, poi può piacere o non piacere, questo per carità è lecito, però insomma almeno... che non passi per essere l'amante, che mi sembra una roba veramente indecente. Detta poi da una che viene mantenuta anche dal mio stipendio, insomma, non essendo stata eletta in Parlamento. Vabbè, la signora Santanchè è talmente sicura di sé che qualche ritocchino se l'è fatto e quindi forse non era così convinta di essere bella. È talmente sicura della sua persona che utilizza il cognome di suo marito e per poterlo fare, che è un noto chirurgo plastico, per poterlo fare addirittura è andata in tribunale. Beh, per dire il livello, no? Però è sicura di sé e come tutti nel centrodestra parla della bellezza della signora Bindi, che può piacere o non piacere, guarda che ha fatto una riforma che a me...
Ma lei le direbbe che è sicura di sé proprio perché ha fatto questi interventi, adesso si sente meglio e quindi per lei l'aspetto esteriore è importante, no?
Ma voglio dire, io sono anche contento che uno sia sicuro di sé, per carità,
sì.
E quando uno dice di essere bello, che mi fa un po' ridere, normalmente sono gli altri che dovrebbero dirglielo. Poi questa storia che Rosy Bindi è brutta, non è brutta, a me personalmente la Santanchè non piace perché mi sembra una donna, cioè tutte le donne rifatte hanno qualcosa di mostruoso, secondo me, ma la mia opinione, certo rientra nei canoni di bellezza che ha costruito Berlusconi in questi 30 anni.
Vedi che poi andando a scavare si scopre che la Santanchè non piace, che lei punta tutto sulla bellezza,
carità,
e non piace.
Sarà considerata molto una bellissima donna. Il problema fosse un altro, bisognerebbe far notare,
sì,
che non è vero che la bellezza è sempre vincente, perché la signora Bindi è presidente del secondo partito italiano, è stata ministro della sanità, non sottosegretario, ministro della sanità, ha fatto una delle poche riforme fatte. E guardi che a me non piace la riforma che ha fatto la Bindi, per dire. Però la Serracchiani tecnicamente non è considerabile una bellezza per Berlusconi, cioè una bella donna, ma ha preso una caterva di voti alle ultime primarie per le elezioni. Quindi forse... Non è che la bellezza vinca sempre.
Va bene, grazie, grazie. 19.47, ben ritrovati, 800-24-00-24, tra poco di nuovo con i vostri interventi. Da circa 10 giorni fanno lo sciopero della fame a Palermo perché protestano per la loro condizione di precari della scuola. Salutiamo allora Giacomo Russo, buonasera.
Buonasera, eccomi qua.
Uno delle persone che stanno attuando questa forma di sciopero. Prima di tutto ci dica come sta, perché lo sciopero della fame sappiamo non è mai una cosa leggera. Ieri c'è stato, leggiamo dai giornali, anche un malore, un ricovero.
Sì, sì, è di Pietro, e non è il primo, perché le condizioni di Pietro sono veramente... veramente gravi. Magari sia io che Salvo siamo un po' debolucci, anche perché oltre a fare lo sciopero della fame dormiamo fuori su delle sedie a sdraio per stare a disposizione della gente.
Vabbè, a Palermo c'è un clima che... meraviglioso, almeno questo insomma ce l'avete.
Ma ti posso garantire che il caldo ci spianca comunque.
Che fate? Bevete ma non mangiate?
Sì, esattamente, beviamo ovviamente tantissimo.
Perché? Perché?
E non mangiamo. Allora, per quanto mi riguarda, io per esempio quest'anno non troverò incarico a scuola, perché sono uno dei 160.000 precari che perdono in questi 3 anni il posto di lavoro secondo la riforma Gelmini. Però rispetto a moltissimi altri mi ritengo fortunato, in quanto ho appena 30 anni, non ho famiglia, non ho figli e posso tranquillamente cercarmi un altro lavoro. quello che mi spinge.
Ma lei da quanto tempo? Lei da quanto tempo stava nella scuola come assistente di laboratorio?
Da 5 anni, ma ti posso garantire che ci sono persone che stavano dentro la scuola da 15 e 20 anni e tutto un tratto si ritrovano senza lavoro, sicuramente più sfortunate di me perché hanno famiglia, affitto da pagare, insomma come alternativa gli rimane solo quella di andarsi a impiccare. Comunque ti dicevo, io ci tengo a sottolineare questa cosa,
sì,
che quello della scuola non è soltanto un problema occupazionale che già è grave di per sé, come è grave su tutti i settori lavorativi, perché una persona che si ritrova senza lavoro, specialmente se ha famiglia, capisci bene che c'è proprio il terrore di vivere, ma soprattutto diventa il problema della scuola, va intercalato in una condizione sociale, perché un governo, uno Stato che non è capace di investire sul proprio futuro, cioè questo qua ci deprime, e proprio per questo io faccio lo sciopero della fame.
Senta, ma dato che ci sono delle leggi nazionali ovviamente che inquadrano anche l'assunzione e le carriere degli insegnanti, però ci sono poi, sappiamo, anche le autonomie degli istituti, la sua che scuola è?
Scuola statale, quindi dipende dalla
legge. Ma cos'è, una scuola tecnica?
No, io adesso non ho scuola, io adesso sono fuori dal centro.
Qual era la sua scuola? Sì.
Istituto alberghiero, però voglio dire, chi è precario è costretto ogni anno anche a cambiare scuola, quindi fra l'altro nemmeno c'è una scuola di riferimento.
Ma lei ha fatto 5 anni all'istituto alberghiero o ha cambiato?
No, ho cambiato, ogni anno ho cambiato scuola.
Sempre come tecnico di laboratorio?
Sì, come tecnico di laboratorio.
E adesso quest'anno a settembre non c'è il posto, lei dice perché sono stati tagliati i precari?
Sì, per i tagli, tant'è vero che venerdì mattina sarò a Roma a continuare lo sciopero della fame lì.
Ma il suo posto lo prenderà qualcun altro, che lei sappia?
Sì, no, già a Palermo resteranno gli altri due a continuare lo sciopero della fame qui, io con altri
colleghi. No, io dicevo se più cinicamente, se il suo il posto di lavoro.
Sappiamoci capire, chi esce fuori dal circuito della scuola, 160.000 tagliati, non saranno rimpiazzati, cioè perderanno i cittadini per il diritto all'istruzione. Infatti la questione di fondo che va evidenziata è questa qua. Noi viviamo in un paese dove non c'è più diritto a niente, neanche a sognare la possibilità di progettare un futuro. Siccome io ho 30 anni, capisci, e io voglio la possibilità di poter progettare un futuro, io qua riconosco una Costituzione che parla chiaro, che garantisce a tutti la possibilità di farsi una cultura, di avere un lavoro.
Sì, però mi spieghi una cosa però, c'è una situazione particolare che riguarda i precari siciliani o ho capito male?
Sì, certo.
E perché si è creata questa situazione?
Anche i precari veramente di tutto il meridione, perché la maggior parte dei tagli di questa riforma vengono fatte al meridione, dico, anche se la questione è di ordine nazionale, perché le scuole se vengono penalizzate anche a Milano, però per esempio la regione Sicilia in questi ultimi 2 anni ha già perso 12.000 posti di lavoro, quindi 12.000 operatori della scuola che potevano, come dire, dare un servizio all'utenza. Guardi, lei immagini per esempio in una classe dove prima c'erano 20 alunni, 20 bambini, l'insegnante aveva la possibilità di ascoltare questi ragazzi, di capirli, perché alla fine rappresentano delle storie, dei volti, cioè il futuro di una nazione. Ora che te ne ritrovi 30 e più in una classe, dico, andando oltre tutte le norme di sicurezza che possono esistere, cioè cosa fai? Li valete all'ingrosso? Quello che è un'istruzione diventa un po' come un supermercato.
Vuol mandare un messaggio a qualcuno, alla Gelmini, brevemente?
Assolutamente sì. Io, guardi, approfitto anzi pubblicamente per dire alla Gelmini che io sto facendo qua insieme ai colleghi uno sciopero della fame di 10 giorni. Mi accontenterei anche che la Gelmini facesse un dibattito pubblico, però non privato, con noi precari della scuola, no? E riuscisse a convincere che la sua riforma ha un senso pedagogico. Cioè, io credo proprio di no, perché tutte le volte che l'ho ascoltato in TV non ha mai parlato di pedagogia.
È innegabile che ci siano anche delle ragioni economiche, questo lei lo ha ammesso.
Questa è la gravità. Cioè, lei capisce, per esempio, il presidente Obama degli Stati Uniti, è giusto? Dice, non possiamo licenziare chi educa i nostri figli, e stabilizza 300.000 insegnanti. La stessa cosa succede in Germania, in Francia. In un mese, in un periodo di crisi, l'Italia cosa dice? Ok, tagliamo dall'istruzione. Come, dobbiamo riprogettare un futuro? E poi se veramente mancassero i soldi, come mai i finanziamenti alle scuole private continuano ad aumentare? Capiamo la gravità di quello che sta succedendo. Cioè, per esempio, in una regione come la Sicilia, no? Quando si fa aumentare la disoccupazione di 10.000 unità, questa è manovalanza per la criminalità organizzata. Però questo qua significa che quando un ragazzo per esempio diversamente abile, non si ritrova il docente di sostegno, non ha neanche il diritto ad essere formato. Cioè, come quello che dovrebbe essere l'orgoglio di una nazione, la possibilità di dare il diritto all'uguaglianza a tutti, a prescindere, dico, dalle condizioni sociali, anche di salute, diventa praticamente un lusso da legare all'economia.
Va bene, grazie, fermiamoci qua. Io non so cosa augurarle, se in bocca al lupo, buona salute e buona fortuna per tutto e intanto buona serata al nostro Giacomo Russo, precario, che come avete sentito sta facendo lo sciopero della fame a Palermo per la questione dei tagli alla scuola. 19.54, abbiamo ancora qualche minuto prima della pausa e quindi sentiamo qualche ascoltatore. Restiamo in Sicilia con Pino che ci chiama da Siracusa. Eccolo qua,
sì,
buonasera.
Buonasera.
Prego.
Buonasera Maurizio. Niente, ero stato stimolato a intervenire per la vicenda Santa Chema, me la sbrigo velocemente per parlare di altro legato agli argomenti che abbiamo appena trattato. Intanto per la Santa Chema mi dispiace che non ci sia, però speriamo che tra stasera, dopo il dibattito lì a Cortina, tra un cocktail e l'altro, magari si sente la replica e ci può dare, può ascoltare alcuni di questi suggerimenti.
Beh, sicuramente se sente la replica sente tutte le critiche che gli sono state rivolte dagli ascoltatori.
Infatti,
feroci.
Mi ha anticipato Walter a proposito della vicenda, sì, dell'orizzontale, la visione che aveva Berlusconi delle donne in politica. E poi mi piacerebbe appunto che le donne poi in generale, così come gli uomini, li giudicassimo anche in politica per quello che dicono, per quello che soprattutto fanno. E a proposito della Santa Chema, mi piacerebbe sentire la sua opinione, per esempio, sulla frase di Berlusconi che la Bindi è più bella che intelligente. Mi sembrava che poteva anche lei spendersi in maniera criticando, diciamo, questa affermazione, oppure piuttosto la cosa che secondo me è grave di usare specie per le giovani generazioni è il
Vabbè, c'è un problema con la linea, è lo stesso. Grazie anche a lei. Ciro da Alessandria, proviamo così. Buonasera.
Sì, buonasera, mi sente?
Sì, la sentiamo. Salve. Fatta chiaro.
Io volevo intervenire innanzitutto per quanto riguarda il clima politico avvelenato. Ricordo, in un misto di simpatia e amarezza, le parole di qualche esponente del centrodestra, in particolare di Capezzone, che tempo addietro parlava del partito dell'amore e del partito dell'odio. Sarebbe il caso di chiamare Capezzone e chiedergli che cosa ne pensa di un politico suo alleato che chiama stronzo un altro, scusatemi il termine, così come chiedere sempre a Capezzone cosa ne pensa dei continui attacchi dei giornali Berlusconi verso chiunque, verso giudici chiamati terroristi, perché io ho letto su alcuni giornali la parola terrorista, verso un magistrato, cosa pessima, per cui sarebbe il caso di chiedergli se quel partito dell'amore o quel partito dell'odio non convivono nella stessa area politica. Quanto riguarda invece l'onorevole Santanchè, io penso che la domanda dovrebbe essere solo una, visto che lei è uno strano difensore delle battaglie contro la prostituzione, sarebbe il caso di chiedergli cosa ne pensa della vicenda del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha chiaramente, insomma, almeno da quello che abbiamo letto, ha queste frequentazioni, per cui capire la sua coerenza di politica fino a che punto si spinge.
Vabbè, ho perso un'occasione, sono tante le domande che gli ascoltatori avrebbero voluto fare alla Santanchè e che io non gli ho fatto, ma insomma si impara anche. Giovanni da Bologna, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Allora, volevo intervenire sul fatto di Famiglia Cristiana e quello che ha detto il primo ascoltatore che ha parlato stasera. Allora, tutto fa politica, anche Famiglia Cristiana. Non può, quando scrive o quando vuole trasmettere le sue opinioni, anche lei fa politica. Poiché l'amico di Modena non sia d'accordo su quello che dice Famiglia Cristiana è un altro discorso, ma non penso che Famiglia Cristiana possa scrivere solamente di teologia, di religione e di altre cose del genere. Seconda cosa che mi sembra che dopo l'atteggiamento prima di Fini, poi di Casini, adesso anche da parte del, chiamiamolo, clero, no? Cioè, ragazzi, da il signor Berlusconi o fai come la Santanchè e allora va tutto bene, no?
Cioè, come fa la Santanchè?
Mi verrebbe da dire una cosa che non so se posso dire alla radio, no?
No,
Berlusconi vuole
lo dica con altre parole.
Berlusconi vuole solo yes man,
Sì.
Berlusconi deve fare assolutamente gli interessi della sua azienda e i suoi personali riguardo alla giustizia, e quindi nella misura in cui qualcuno non gli va dietro in questo suo modo non di fare politica, di fare i suoi interessi, no? È chiaro che è fuori dal giro e quindi deve uscire dal giro. Per cui, tornando a Famiglia Cristiana, anche il clero probabilmente ha capito che è pericolosissimo stare vicino a un uomo del genere. Cioè, la conseguenza delle sue azioni ricade inevitabilmente su chi sta con lui. Quindi,
sì, è pericoloso stare vicini, ma è pericoloso anche stare lontani elettoralmente parlando, per esempio, perché poi a ogni appuntamento elettorale tutte queste critiche che vengono fatte a Berlusconi poi si ritorcono spesso contro chi le fa, con questo tipo di anche politici. Lei dice giusto, sono d'accordo, è giusto che Famiglia Cristiana intervenga nella realtà sociale e politica, però sarebbe interessante sapere, per esempio, se di lettori ne hanno acquisiti o persi. Rientriamo, sono le 20:01, titoli del TG della 7.
Tensioni alla vigilia del vertice tra Berlusconi e Bossi, il premier e il leader leghista lontani sull'idea di trovare nell'UDC un sostegno alla maggioranza per fermare la corsa al voto, e la macchina elettorale del PDL continua a prepararsi. Affondo di Famiglia Cristiana contro il premier. In Italia comanda solo lui, ha dimezzato la Costituzione. Il metodo del berlusconismo è distruggere chi dissente. Durissime le repliche dal PDL. Editoriale disgustoso, è pornografia politica. Nello scontro politico irrompe il torpiloquio, le offese di Bossi a Casini sono solo l'ultimo episodio di un uso disinvolto delle parolacce che va da destra a sinistra e sembra avere contaminato tutto il palazzo. Sconcertante scoperta del sito Dago Spia, la vicenda della casa di Monte Carlo abitata da Giancarlo Tulliani era già nota 9 mesi fa, eppure nessuno la pubblicò per ragioni politiche. Marisol respira da sola, è fuori pericolo la bambina fatta nascere in ambulanza dopo l'incidente stradale nel Comasco in cui è morta la madre, i medici parlano di un mezzo miracolo. E fa discutere la gravidanza della cantante Gianna Nannini, diventerà mamma a 54 anni, una vicenda che riapre il dibattito sulla maternità in età avanzata. A pochi giorni dall'inizio del campionato torna ad accendersi la polemica tra Inter e Juventus. L'Inter non ha mai saputo perdere, non ha imparato a vincere, dice il presidente bianconero Elkan. Una risposta a Moratti che aveva detto meglio essere una multinazionale che rubare.
Io però non ho capito che cosa c'entra la pornografia politica con gli attacchi di Famiglia Cristiana a Berlusconi, perché questa è la sintesi che i titoli dei telegiornali, le agenzie fanno delle dichiarazioni a difesa di Berlusconi dopo le critiche fatte da settimanale Cattolico. Non capisco questa controaccusa di pornografia politica. Ci sono delle accuse, delle critiche e si risponde sullo stesso livello. Non capisco cosa voglia dire questa questione della pornografia politica. Va bene, titoli TG1.
Guerra nelle strade di Mogadiscio in Somalia, miliziani islamici di Al-Qaeda fanno strage in un albergo, decine di vittime tra cui parlamentari. Operai Fiat di Melfi chiedono aiuto a Napolitano, il capo dello Stato, rimettersi all'autorità giudiziaria, superare grave episodio, serve confronto pacato e serio. Allargamento maggioranza ai centristi, domani vertice Berlusconi-Bossi, Famiglia Cristiana contro il premier, il PDL attacco disgustoso e fazioso. 'Ndrangheta, blitz dei carabinieri, arrestato il boss Salvatore Facchineri, era in spiaggia a Tropea con moglie e figli. Obama, mai così in basso nel gradimento, per la prima volta sono in maggioranza gli americani che disapprovano la sua politica. Gli spaghetti patrimonio mondiale dell'umanità, sì dell'UNESCO per inserire la dieta mediterranea tra i beni immateriali da proteggere. Sale ancora la febbre del Super Enalotto, stasera jackpot da 119 milioni e mezzo di euro, il terzo di sempre ed è boom di giocate. Nel corso del TG1 vi daremo in diretta i numeri vincenti.
E ora TG5.
Napolitano, la Fiat mi ascolti e si rimetta all'autorità giudiziaria. Il confronto si è pacato, così il presidente rispondendo ai 3 operai di Melfi. Roma e il centro-sud nella morsa dell'AFA, colpite anche Sardegna, Puglia e Calabria, da domani temporali al nord. Nel 2010 evasioni per 1 miliardo verso San Marino, multe milionarie per insider trading sui titoli CDB Webtech, coinvolti figlia, sorella e genero di Silvia Monti, moglie di Carlo De Benedetti. Fuori pericolo Maria Sol, la sua mamma era morta in un incidente stradale poco prima che venisse alla luce. In 15 anni triplicati i matrimoni misti in testa Emilia e Lombardia e boom di cibi per extracomunitari. Giocatori da mezza Europa per il 6 del Superenalotto, il jackpot sfiora i 120 milioni in diretta alla Sestina. Claudia Schiffer compie 40 anni, più mamma che diva, continua ad essere un mito del mondo della moda.
Abitanti di Torbella Monaca, ripeto, fatevi avanti, chiamateci 824 0024, c'è ancora una mezz'oretta e ora di sentire qualcuno proprio del quartiere che ci dice se preferisce essere abbattuto e ricostruito o se vuole invece rimanere com'è. Ne abbiamo uno forse? Sì, allora sentiamolo, Ottavio che ci chiama proprio da Roma e dal quartiere incriminato, buonasera.
Buonasera.
Che ci dice?
Niente, le dico che sento un sacco di cose, forse sì. Qualcosa di vero c'è sta, però molte cose sono inesatte, perché il problema di Torbella Monaca non è tanto il fatto che è il quartiere malfamato, perché per i motivi che sono noti un po' a tutti, per la malavita e così via.
Ma è così un po', sì.
Un quartiere completamente abbandonato, è un quartiere dove non si fa la manutenzione delle case, la manutenzione, non dico straordinaria, ma anche quella ordinaria, da secoli.
Ma di chi sono queste case di cui non si fa la manutenzione? Sono case private?
Queste sono case popolari,
private.
Proprietà dell'Istituto Autonomo, case popolari di Roma.
Quindi tutta questa zona di cui parliamo sono case popolari?
Tutte, solo ed esclusivamente case popolari, è chiaro. Consideri che io ci lavoro a Torbella Monaca, per
sì,
cui insomma,
cosa fa?
Sono un dipendente del comune, vado in giro così per, anche e soprattutto in questa zona, per, faccio il notificatore del comune di Roma, per cui insomma
notificherà mica le tasse o le cose da pagare?
Sì, un po' di tutto.
Che
per cui voglio dire, ho modo di vedere insomma sì, molte di queste situazioni, e devo dire che insomma tutto ciò che si dice in giro rispetto a Torbella Monaca, molte cose non sono vere, perché c'è la stragrande maggioranza, per fortuna, è gente onesta, gente che si alza la mattina presto, va sì, a lavorare.
Però i problemi ci sono, come diceva lei, lo spaccio, gang.
Diciamo che è la piccola maggioranza che tiene segregata la maggioranza delle persone che vivono nel terrore per questi quattro spacciatori, delinquenti e così via, malavitosi. Ma tutto ciò però deriva dal fatto che non esiste controllo, non c'è controllo da nessuna parte. Torbella Monaca è abbandonata a se stessa.
Cioè non passano, che ne so, vigili urbani, polizia, non passa nessuno?
Ma li vede una volta ogni tanto, fanno qualche piccola retata, sì, chiappano qualche spacciatore che dopo tre giorni ovviamente lo rivede in giro e finisce lì, ha capito? Una cosa che dura, non esiste. Perché,
ma lei abita in uno di questi condomini delle case popolari?
Io abito a Torbella Monaca, la parte vecchia, la parte sana, così la possiamo sì, chiamare, di Torbella Monaca. Però la conosco meglio di casa mia tutta la zona, capito?
Però ecco, fatte tutte queste premesse, lei alla fine della fiera se la senti, cioè l'appoggia l'idea di buttar giù e ricostruire, oppure in qualche modo?
Allora, intanto io penso prima di buttar giù e di costruire, ma questa gente, noi parliamo di decine di migliaia di persone, dove le mettono? Dove va questa gente?
Naturalmente devono essere trovate delle soluzioni temporanee.
Ma io penso che prima di tutto bisogna trovare la soluzione alle sue famiglie, primo, perché tantissima gente non è che vive nella giarezza come si può pensare, come si può immaginare. Molta gente poverissima che non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena e così via. Per cui di questo non se ne parla, prima bisogna pensare a questo peso, poi serve solamente perché le case non è che sono, diciamo che sono vecchie, sono di recente costruzione, hanno 20 anni, non sono case che sono...
Cioè sono nate male e non sono, dice lei, non c'è manutenzione, insomma, non c'è...
Anche le case nuove, se non hanno cura, se non hanno la manutenzione, io quando vado a bussare a casa della gente, mi presento con... impiegato del comune di Roma, dice meno male che è venuto per il bagno, che è venuto
per sistemare il tetto, niente,
ha capito? Sì. Gente che chiede manutenzioni, è chiaro che te si rompe il tubo, te si rompe il bagno, te si rompe, casca l'acqua dalla terrazza, se non viene fatta la manutenzione è ovvio che dai e dai insomma si sfascia tutto, ma serve solo questo, non credo che serve da buttare giù sti palazzoni.
Bisogna vedere se è stato superato il punto, diciamo, critico, per cui non conviene, come dire, mantenere delle abitazioni che forse hanno dei limiti anche strutturali. Questo io però non lo so. Di lì penso si possa interpretare il pensiero di Alemanno, oltre che, come qualcuno ha detto, a 2 anni dalle nuove elezioni, una boutade elettorale. Però noi abbiamo fatto il caso del Comune di Lucca, che una roba del genere l'ha fatta. Comunque grazie, perché insomma la sua voleva aggiungere qualcos'altro, magari anche su altri temi, il nostro cittadino di Tor Bella Monaca.
Sulla Santa Anche ne hanno parlato a sufficienza.
Basta, sì, direi che...
Va bene così.
Va bene.
Grazie.
Grazie. Ma lei adesso dov'è? Nel quartiere?
Sì, adesso sono vicino casa, sì.
Ma è in casa o fuori casa?
Fuori casa, per strada. Adesso è tutto tranquillo, tranquillo. Molta gente ancora sta in vacanza, probabilmente, per cui si cammina bene, c'è poca gente in giro.
Anche,
a parte che i spacciatori e i ladri circolano solo la notte, per cui insomma adesso comunque.
Quindi adesso il paesaggio al tramonto è sereno, insomma, si sta bene.
Sì, sì, assolutamente, assolutamente.
Va bene, salutiamoci con questa cartolina. Grazie.
Grazie a lei. Buona
sera. Serata. Minuti ben ritrovati, 800 24 00 24. Abbiamo ancora una ventina di minuti per stare insieme, per sentire i vostri interventi. Allora, dove eravamo rimasti? Chi abbiamo? Ginevrino vogliamo sentire, che ci chiama con questo nome curioso dalla provincia di Bari. Buonasera.
Buonasera, volevo parlare, intervenire a riguardo della situazione Fiat Saltamelfi. Allora, premetto che io ho avuto un approccio con Fiat 2 o 3 anni fa, facendo l'autotrasportatore, no? E ho visto un attimino la realtà. Io sono assolutamente favorevole alla decisione di Fiat del non reintegro di questi 3 operai, ma non solo di quelli. Io sono assolutamente convinto che se dovessero venire i famosi operai della Volkswagen dalla Germania, un terzo sarebbe più che sufficiente. Perché basterebbe vedere i tassi di assenza che superano il 40%, i falsi certificati medici e l'assoluto, posso dire, menefreghismo di tutti gli operai di quello stabilimento, per rendersi conto un attimino della situazione. Questo è quanto.
Va bene, grazie. Grazie anche a lei. Lunedì, cioè ieri, la famiglia di Giancarlo Galdiolo, un ex calciatore della Fiorentina, ha fatto una conferenza stampa e ha annunciato che insomma il padre dei ragazzi che hanno tenuto la conferenza stampa è gravemente ammalato. Non è sclerosi laterale amiotrofica come è stato per altri calciatori, l'elenco è lungo, di quegli anni 70 maledetti della Fiorentina. Ci sono Armando Segato, Bruno Beatrice, Nello Saltutti, Ugo Ferrante, Mario Sforzi, Giuseppe Longoni, che se ne sono già andati, ma ci sono anche altri calciatori che si sono ammalati. Non è SLA, è molto peggio, hanno detto. Però questo caso ha riaperto un po' la questione. Ci sono state anche 2 inchieste della procura, uno credo di Torino, uno di Firenze, sull'ipotesi dell'uso di doping in quegli anni, che avesse potuto così contribuire a tutte queste malattie, tra l'altro malattie anche molto diverse tra loro. Io ne vorrei parlare con Carlo Petrini, autore di un famoso libro qualche anno fa, Nel fango del Dio Pallone. Quest'anno ha scritto un altro libro, anche lui è un ex calciatore, ha una storia molto particolare. Buonasera Petrini.
Buonasera a voi.
Io vorrei il suo parere. Il libro che lei scrisse alcuni anni fa denunciava tutta una serie di scandali, dal calcio scommesse anche all'uso del doping, ai medicinali facili, eccetera, eccetera, che avvenivano in quegli anni e che forse avvengono ancora oggi, lei dice nei suoi ultimi libri. Lei ha giocato nella Roma, nel Verona, nel Bologna e in altre squadre tra la fine degli anni 60 e gli anni 70. Raccontava la sua esperienza. Prima di venire anche alla sua di testimonianza, che ne pensa del caso Galdiolo?
Ma tirare delle conclusioni ora per quanto riguarda la sua malattia da parte mia è un po' impensabile.
Certo.
Però c'è l'unica cosa certa, che è un altro di quei giocatori, specialmente di quella Fiorentina e di quegli anni, che si è ammalato e non è una malattia di quelle, non è un'influenza come no. È capitato a me, è capitato ad altri, e come tutti quelli che ci hanno lasciato in questi ultimi anni, ecco. Perché queste sono cose che se ne parla solo quando succedono. Passa una settimana, 10 giorni, si dimenticano tutti, finché non risuccede a qualcun altro, allora si riparla ancora qualche volta. Se no, si dimenticano facilmente. Perché...
Senta, ma qual è il filo conduttore un po' di tutte queste vicende, secondo lei?
Ma secondo me è un abuso di farmaci sfrenato, perché non è mica detto che tutti siano stati dopati. Io sono stato dopato. Questo te lo posso dire e giurare e dimostrartelo quando vuoi, perché quel giorno con me ce n'era altri 5 e altri 6 che giocavano. Io ho subito il doping, questo è certo.
Consapevolmente o inconsapevolmente?
No, perché quando si presentarono gli spogliatoi con questo bottiglino non ci dissero mica che era doping. Ci fecero queste punture e non cambiarono neanche l'ago addirittura, perciò ecco quello che successe.
Perché questo è un punto importante. Galli, che è l'ex portiere della Fiorentina e della Nazionale, ieri proprio in merito alla vicenda, credo che insomma non volesse prendersela coi familiari di Galdiolo, però ha detto, riferito al fenomeno più in generale, se i genitori dei giovani ragazzi che oggi giocano a calcio vogliono far di tutto per fargli far carriera, poi non dobbiamo prendercela coi medici.
Ma che discorsi sono? Ma scusa, ma il medico dovrebbe essere quello che tutela la salute del paziente o del giocatore.
Sì.
Mentre per quello che mi riguarda, la tutela della mia salute non è stata sicuramente fatta dal medico, perché oggi io sono quasi cieco, ed è dovuta a che cosa? Questo ne sono certo, perché mi è successo dopo un'operazione che mi hanno dato del cortisone e i miei occhi, l'unico che andava ancora bene, si è spento. E io durante la mia carriera cortisone ne ho fatto talmente tanto, perché dovevi essere sempre pronto a giocare, non ti permettevano di recuperare in una maniera normale. Le caviglie, le ginocchia, le spalle, il collo, il pube sono stati siringati dal dottor Dario Rubens Oliva non so quante volte, capito? Cioè, e poi i risultati sono che un uomo di 62 anni si ritrova a dover andare in giro con qualcuno se vuole camminare o se vuole magari andare a andare a fare due passi, ecco.
Facciamo un attimo una pausa perché abbiamo le informazioni sul traffico. Resti con noi, Petrini.
Strade in diretta.
Ancora trafficata l'Autosole con rallentamenti tra Calenzano e Barberino verso Bologna, traffico sostenuto anche sulla A14 Adriatica e rallentamenti da Pesaro a Rimini in direzione nord. Infine prudenza se siete in viaggio nella zona di Varese per le piogge a tratti intense. È tutto, ci risentiamo tra mezz'ora.
La Zanzara.
Petrini, lei nei suoi libri parla di tutto quello che c'è dietro il mondo del calcio. Lei dice l'immagine dei calciatori è quella dei santarellini, no? Che hanno una famiglia, sono bravi e buoni, e poi invece sotto c'è tutto un mondo coperto da questo velo di ipocrisie in cui succede di tutto. Che succede? Tra l'altro lei un libro l'ha scritto anche quest'anno, se non sbaglio, a piedi nudi.
Sì, ma questo libro riguarda proprio queste cose che tu hai accennato adesso, no?
Sì.
Perché io nella mia carriera ho girato qualcosa come 12 squadre per una ventina d'anni e non ho mai trovato uno che sia stato fedele alla propria moglie. Raramente. E tutte le volte che è capitato in un albergo, in un ritiro, durante la preparazione, erano tutti pronti. Poi magari oggi ti dicono che sono tutti casa, moglie, casa, chiesa e famiglia, no? Ma io non ne ho conosciuti quasi nessuno.
E poi che altre storie?
Ma le storie, lo sai, le storie di partite truccate, di partite importanti, di squadre importanti che si sono salvate, che dovevano andare in Serie B, tipo Bologna-Juventus, sono tutte situazioni che si sono create in quei periodi e che però, nonostante tutto, si cerca sempre di evitare di parlarne, no?
Sì.
Perché
vogliamo fare un po' di polemica o devo stare sul tranquillo?
No, no, può fare quello che crede.
Allora, io ti dico che la RAI, Minoli, Giovanni Minoli, fece un filmato, dette ordine a un regista di fare un qualcosa sulla mia vita.
Sì.
Questo signore preparò il tutto, girammo per 4 mesi per tutta Italia. Alla fine, quando il filmato era finito,
sì,
ci sentì dire da Minoli che se voleva che questo filmato andasse in onda, dovevano togliere tutta la vicenda di Bologna-Juventus.
E in particolare proprio quella?
Sì, perché Bologna-Juventus e la sua squadra, perché si parlava di Chiusano, di Boniperti e di Bettega, suoi amici, allora questa qui è fare giornalismo? Non mi sembra, no? Perché se sono amici tuoi, perché come è successo, per esempio, ha fatto sulla vita di Trappattoni, e gli elogi sono stati enormi, però non si è mai parlato di Trappattoni coinvolto nel calcio scommesse, in quella partita Bologna-Juventus.
Ma com'è finita poi la storia che doveva filmare la sua vita? È andata in onda?
Che non è stata mai e non sarà mai andata, non sarà mai in onda. Ha capito? Ecco, il discorso è questo. E questo è giornalismo. Se tratti bene i suoi amici o gli amici degli amici, allora può darsi che tu veda il filmato. Se però tu critichi quelli che sono le persone a loro care, rischi di non.
Ma ha mai ricevuto qualche querela in tutte le cose che ha scritto e che ha detto in questi anni, Petrini? Perché questo è un indice poi anche della veridicità, perché lei dice
no,
anche delle cose.
No, mi querelò una volta uno di Cosenza sulla faccenda di Bergamini, ma la cosa finì lì e poi non c'è stata più nessuna querela.
Qual era la vicenda di Bergamini? Quel calciatore che...
Sì, il calciatore che fu ucciso nell'89 a Cosenza.
Ufficialmente però era un suicidio?
Ufficialmente era un suicidio, che di suicidio non ne sapeva niente. Ecco. Io scrissi un libro e dimostrai in quel libro che Donato Bergamini era stato ucciso, che non si era suicidato, ecco.
E poi qualche altra storia che ci vuole raccontare, di quelle che sono magari pubblicate nell'ultimo libro? Lei parla molto anche degli scandali insomma, dell'attività sessuale dei calciatori, che non si sa perché debba sempre essere edulcorata, perché c'è una necessità di fornire un'immagine forse dei calciatori che hanno la famiglia, tutto bene, questo poi riguarda tutti, ma insomma in particolare loro. Lei però su questo ha scavato e ha tirato fuori delle storie.
Ma ci sono in quel libro, specialmente questo ultimo libro, ci sono vicende che poi anche riguardano l'estero, calciatori famosissimi, mischie gigantesche, perché ti ripetevo oggi, quando uscii nel fango del Dio Pallone, dopo il primo mese, le critiche erano che io ero un pornografo, un maiale, uno alla ricerca di 2 lire, di un po' di pubblicità, che queste cose le facevo solo io. E io negli anni poi ho scritto tante volte di questi ragazzi, che erano come me, se non peggio di me. E in quell'ultimo libro, che tu non so se lo hai letto, la maggior parte di questi calciatori sono quelli che magari hanno famiglia, figli, che però vanno con la moglie del compagno di squadra, come era successo a me, che hanno magari, fanno delle orge a 4 o a 5 come succedeva a me, situazioni di omosessualità, cosa che non era successa nei miei tempi ma che oggi succede ancora.
Questo anche si dice sempre molto dei calciatori, non so perché, c'è sempre questa diceria.
Che cosa?
Dell'omosessualità.
Ma questo è uno di quei tabù che prima o poi dovrà crollare, perché io ti posso dire solo una cosa, che in 20 anni che ho giocato nelle squadre in cui sono stato non ho mai avuto neanche la più pallida idea che qualcuno fosse omosessuale, mentre da quello che sento in giro oggi è quasi il 10% dei calciatori che sono omosessuali, perciò vedi un po' la differenza.
Ma perché proprio i calciatori dovrebbero essere più o meno omosessuali rispetto al resto della popolazione?
Ma troppo facile oggi avere donne, no? Come era ai miei tempi. Perciò magari uno si stufa anche, vuol cambiare, vuol trovare qualcosa di diverso, e allora magari trovi delle situazioni
Infatti in quel libro vedrai che c'è le dichiarazioni di un femminiello, che però è un femminiello del nord, che racconta delle sue avventure con giocatori di Serie A, addirittura della nazionale, no? Che magari vanno a letto con lui al buio della camera per non farsi riconoscere, perché magari non hanno più voglia di avere delle donne fra i piedi, ecco.
E va bene, Carlo Petrini, fermiamoci qua. Le storie a raccontare sarebbero tantissimi, i libri scritti sono tanti, le dichiarazioni sono anche... insomma, io ripeto, se non ha mai preso una querela, evidentemente un motivo ci sarà, poi ognuno le giudica come crede e come vuole. Grazie però anche per averci raccontato le cose, le sue vicende personali. Buona serata e a risentirci.
Grazie,
presto Petrini, buona serata. Abbiamo ancora un spazio per qualche ascoltatore. Dove andiamo? Aquilino, che ci chiama da Roma, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Io volevo partire con un esempio di un'intervista fatta alla Pellegrini all'ultimo mondiale di nuoto, dove lei ha dichiarato di essere un abitante del quartiere Bella Monaca, che qui vive benissimo, e la cosa mi lasciò un po' così perplesso, perché una persona a cui è arrivata anche alla gloria sportiva,
la Filippi, sì, si
sentiva ben integrata, apprezzata, stimata, che viveva in questo quartiere. Poi per quanto riguarda il discorso di Alevano, cioè è chiaro che il progetto, se fosse stato all'inizio costruzione a palazzine di due piani, tipo come si faceva riferimento Alemanno alla Garbatella, sarebbe stato ideale. È stata progettata male, è andata male e abbiamo questo risultato. Però secondo me nella politica italiana nostra, che per fare dei lavori iniziano e non finiscono mai, l'idea di buttare un quartiere intero e ricostruirlo, credo che sia molto utopico la cosa, perché è difficile poi
ma noi abbiamo invece noi abbiamo dimostrato di no, perché abbiamo parlato con l'assessore Di Lucca, che naturalmente su scala ridotta, però una cosa del genere l'hanno fatta. Insomma, non bisogna sempre pensare che sono cose utopiche, che non si faranno mai. È vero che
certo,
la politica fa annunci e poi non realizza. Però
rendendo questo quartiere vivibile, nel senso, sì, la psicologia abitativa insegna che il bello aiuta a vivere, dunque rendendo anche il quartiere umanizzato, vivibile, curato, controllato, credo che sia anche gli stessi abitanti acquisirebbero cittadinanza, senso civico, e tutelerebbero anche loro stessi.
Questo mi sembra
il quartiere. Dunque è un discorso, secondo me, che è molto complesso, che la brutalità a volte dei quartieri è vero, perché c'è il senso di abbandono, la bruttezza non è che aiuta a ingentilire l'animo, rende tutto più brutto, tutto più violento, tutto più incline al male. Invece io credo recuperare il quartiere con pulizia, controllo, rendere la piazza l'agorà, punto di incontro accogliente, vivibile, dove c'è scambio di pensieri, è tutto
una, anche lei, favore, è una cosa che vede in positivo. Bene.
Cercare di recuperarlo nella maniera così ci sono trattati immensi di
vabbè, adesso trattati basta, i trattati non ci interessano, siamo quasi in chiusura, voglio sentire almeno un altro ascoltatore. Marco dalla provincia di Viterbo.
Pronto?
Sì, tutti da quella zona chiamano, Prego.
Sì, diciamo che forse l'argomento ha interessato parecchie persone.
Evidente.
E in questo già, diciamo, c'è qualcosa di positivo in quello che Alemanno ha proposto, diciamo. Ecco, io personalmente credo che la proposta di per sé non sia sicuramente una proposta che sia negativa in sé. Quello che a me colpisce è il fatto che poi, come avviene spesso in Italia, praticamente ci si concentra su un particolare e si perde di vista il quadro complessivo. Cioè, noi dimentichiamo che in questo momento, anche mentre noi stiamo parlando, stanno nascendo decine di Tor Bella Monaca.
E questo lo diceva anche Fuxas quando l'abbiamo sentito un'oretta fa circa, diceva la stessa cosa. Quindi attenzione, perché sono un po' fuochi di paglia questi, va bene Tor Bella Monaca, ma occhio a tutto il resto. Fermiamoci qua, grazie anche a questo ascoltatore e a quelli che sono rimasti in linea appesi, che li chiameremo magari domani, anzi sicuramente li chiameremo domani sera. Per questa sera è tutto, un grazie anche a Antonella Migliaccio, a Laura Marchesi in redazione, a Valeria Bernardi, nostra romana, che questa sera ha sovrainteso un po' a tutte le telefonate, le vicende che riguardavano Roma. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 18, buona serata.